Buongiorno amici, qui Presente in tabernacolo e ai nostri amici in tutta la nazione, di nuovo stamani dalla costa occidentale fino alla costa orientale e dal nord al sud collegamenti telefonici. Qui in Indiana una bella giornata, leggermente un po' nuvolosa, fresca, molto bella. Il tabernacolo è ben fuori nel cortile intorno alle pareti, siamo in grande aspettativa che il Signore oggi ci visiti. E speriamo che ovunque vi troviate Dio vi abbia dato una buona giornata, ed è una bella giornata poiché il Signore ce l'ha data, non importa come il tempo, è una bella giornata, siamo felici di essere qui, per di più felici di avere l'opportunità di esprimere al mondo la nostra fede in Gesù Cristo, e vogliamo cogliere ogni opportunità possibile per dare la nostra espressione del suo amore e per quello che gli ha fatto per noi. Oggi siamo, pochi minuti fa, mi è stato dato un annuncio da fare, e poi ho qui alcune delle cose che vorrei dire, e una di queste è l'annuncio che mi è stato dato concerne una riunione di consiglio. L'altra sera c'è stato un diacono della chiesa che ha preso residenza in Arizona, cioè il fratello Collins, nostro nobile fratello, e mentre egli è lontano, loro il consiglio, già che lui se n'è andato, ha designato il fratello Charlie Cox, ne occupa il posto. Il fratello Charlie Cox è ufficialmente designato dai tesorieri, anzi dal consiglio dei diaconi di questa chiesa, affinché in assenza del fratello Colin ne prenda l'ufficio. E voglio dire ancora una cosa, desidero ringraziarvi tutti, perché forse alcuni di voi stasera andranno a casa per il servizio di guarigione stasera, per i piccoli graziosi regali, i doni. Ci è stato portato molto cibo da quando siamo qui da parte di mia moglie e della mia famiglia, questo lo apprezziamo di certo. A volte dimentico anche di dire qualcosa riguardo, c'è tanto da fare, sapete, la mia mente è sempre in tale situazione. Potete immaginare di chi si tratta, per le persone non solo qui di questa chiesa ma da ogni parte del mondo, capite? E questo ci tiene quasi in una continua agitazione. Qualcuno stava parlando riguardo alla dedicazione dei bambini e dei servizi battesimali e così via. Questo è molto bello, mi piacerebbe poterlo fare, ma sono così impegnato che io stento, ne ho il tempo. Devo tenere la mia mente proprio su questo messaggio. Sapete che la Bibbia disse agli apostoli, o gli apostoli piuttosto, nella Bibbia dissero: andate, cercate tra di voi degli uomini di buona testimonianza, onesti e ripieni di Spirito Santo, affinché possano svolgere questi compiti. E così a Billy, e gli disse: papà, dedicherai questa volta il bambino? Io dissi: oh, mai. Ne abbiamo molti di loro che aspettano per essere dedicati, e questo è giusto, dovrei ritornare a scegliere un giorno speciale per la presentazione dei bambini, così a me piacerebbe farlo. Ma vogliamo ringraziare di cuore ognuno di voi, mia moglie, io e la nostra famiglia. La gente ci porta dei prodotti in scatola, fagioli freschi, anguri, meloni o fragole, ci portano ogni cosa che si possa pensare. L'altro giorno preso fratello e sua sorella ci hanno portato un tacchino enorme, lo sto ancora mangiando, è proprio così, dovrò finirlo tutto prima che lo parta, suppongo, così se non ci riesco lei lo porterà via con noi, così noi siamo certamente grati di questa cosa. Conosco delle persone, alcune di loro non le conosco, quando torniamo vengono a depositare il supporto, così di certo lo apprezzo, e molte le conosco, io ne ho visitate tante, ce ne sono molte che non riesco a vedere. Io sono sicuro che ognuno comprende che mi piacerebbe raggiungere tutti se lo potessi, ma sono solo uno, vedete, non riesco a contattare tutti, faccio tutto quello che come meglio posso, così Dio sia con voi. Sono sicuro che c'è uno che sarà con voi, questo è Gesù Cristo, ed egli può esserlo, è l'unica persona che è onnipresente ed è anche onnipotente, così egli può soddisfare ogni bisogno, e onnisciente a conoscere pure i nostri bisogni, ciò di cui avete bisogno. Vorrei raccomandare ognuno che io, da quando sono qui stamani, ho cercato di raggiungere il più velocemente possibile tutti quelli che non posso, li contatterò, e se quello non riesco a farlo, l'Onnipotente Dio soddisferà ogni vostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria. Non riesco a leggerlo bene. Dovresti leggerlo tu, è un annuncio speciale di un certo tipo e penso che l'abbia scritto Willy Pope, così lui è come me, io non riesco a leggere neppure la mia stessa scrittura, è così, ho una stenografia del tutto mia. Se vedete qui alcuni dei miei testi scritti qui sopra, pensate che li capireste mai? Io come una stella, un tipo di stella attraversa un ponte e così via, proprio tutto. Ho il fratello Eder dell'Arkansas, vuole vedere subito il fratello Perry Green in fondo alla chiesa, benissimo. Il fratello Eder dell'Arkansas, vuole vedere subito il reverendo Perry Green in fondo alla chiesa, benissimo. Ora, così, un'altra cosa che piacerebbe annunciare qui è che stasera, quest'ora, per i servizi di guarigione, stasera pregheremo per i malati, così io ho fiducia che ci sarete. Inviamo i saluti nel nome del Signore Gesù a tutte le persone che sono là in tutta la nazione e che Dio stamani vi benedica. Alcuni di voi sono prossimo mezzogiorno, su a New York è circa mezzogiorno, e verso l'Arizona e la costa occidentale sono solo circa le 7, appena le 7. E così qui noi siamo proprio in mezzo, così Dio vi benedica mentre ascoltate. Ora questo può essere, l'ho preso a cuore mentre siamo qui e non ci è stato concesso di avere l'auditorio. Alla fine ci hanno dato quasi il permesso, potevamo avere un servizio, ma non dovevamo pregare per alcun ammalato. Io questo è il mio ministero, dovevo fare quello che lo Spirito Santo mi dice di fare, così l'ho rifiutato perché voglio essere nella libertà di fare qualunque cosa lo Spirito Santo dica di fare. Vedete, così ho pensato che comunque possiamo sopportare ancora un giorno nel tabernacolo. E stamani c'è fresco, il Signore ha fatto una bella giornata, c'è stata una bella giornata per noi, così siamo grati. Facendo questo ora sono venuto qua col proposito di insegnare le ultime coppe, le ultime 7 coppe e le ultime 7 trombe e gli ultimi 7 tuoni del libro d'Apocalisse, legati insieme in quest'ora in cui viviamo per seguire l'apertura dei 7 suggelli e le 7 epoche della Chiesa. Così non abbiamo tenuto lo spazio per farlo e io spero che presto, non appena posso, possiamo avere un posto sufficiente per questo, sia qui o a New Albany o diciamo una tenda, così che possiamo fare fino a quando il Signore ci conduce a farlo. Ma adesso qui ho preso questa opportunità per esprimere alla gente il mio credo e la mia fede in Dio e poi portarvi nell'ora in cui viviamo. E con questo non ci si appoggia a una certa persona, credi, qualsiasi cosa possa essere, è proprio come io vedo la parola di Dio. E domenica scorsa abbiamo avuto una bellissima effusione dello Spirito sulla parola, è stato molto lungo. E da me dispiace stare così a lungo, oppure non sappiamo qual è il tempo in cui ci incontreremo per l'ultima volta e noi dobbiamo, mentre vogliamo piuttosto essere come dice Paolo ad Antipo, io non mi sono trattenuto indietro dall'annunciarvi tutto il consiglio di Dio. Gesù disse che egli non scuse niente ai suoi discepoli e come io, così occupato a cercare di stare sotto l'unzione dello Spirito Santo per trovare qual è l'ora, qual è il messaggio dell'ora, che a volte manco di uscire contro i miei doveri quali servitori di Cristo, quale ministro, ma ho diversi uomini che cercano di aiutarmi a fare questo, per i quali sono grato, tutti i miei fratelli ministri. Ora, non intendo cercare di trattenere la gente. Se voi là nella nazione ovunque il messaggio sta andando, se state a vedere stamani intorno a questa chiesa nel corridoio della stanza dei bambini fuori con le radio accese nei bus, roulotte, automobili e così via, vedreste qual è il problema. E poi ad ogni servizio molti, molti guidano fin qui e chiamano e così via, che non riescono a venire dentro qui in giro, e abbiamo bisogno di più spazio in modo che la gente possa sedersi e stare comoda. E poi portare un messaggio che io penso sia di così vitale importanza. Sento che dovremmo far sì che ognuno sia comodo seduto, così che possiamo ascoltare con le nostre matite, la carta, le note, la Bibbia e così via, per trascrivere le note. In questo modo ho pensato che sarei ritornato sul tempo che abbiamo, in cui stiamo vivendo, e cercate di portare alcune di queste cose a cui voi farete fronte e ne avete bisogno, ne avete. Se vengo qui oggi o in qualunque altro giorno, o qualunque altro ministro, per cercare di portare un messaggio al popolo, ad un popolo morente come siamo, e il tempo è così vicino come io lo credo per oggi, sarei un ipocrita se cercassi di portare qualcosa che io so che vi farebbe piacere, pur essendo contro la parola di Dio, qualcosa per attirare la folla o qualcosa del genere. Io non sarei, no, non sarei quello che io sono qui per essere un ministro di Cristo. Voglio portare qualcosa che penso sia per voi di vitale utilità, non solo per essere visto, ma pensare che è qualcosa che, se io oggi morirò, domani vi rimarrà ancorata nel cuore per continuare a servire Dio. Ora, voglio dire che c'è qualcosa che si sta preparando a compiersi. Io lo so. Molti di voi qui ricordano quando il fratello Junior Jackson venne da me con un suo sogno, poco prima che andasse all'Arizona, una cosa strana. Quanti lo ricordano? E il Signore ci diede l'interpretazione e ciò si adempia alla lettera. Ora, egli ha avuto un altro sogno, qualcosa del genere. E la cosa strana è che l'altro giorno ero qui, era con un uomo dell'Oregon, a Stanton, mi conosce, ed era, sognò lo stesso sogno che sognò Juno Jackson. E venne a dirmelo. Io non conosco l'interpretazione. Sto aspettando il Signore, ma so che sarà qualcosa di Dio. Ricordatevi semplicemente questo: è il così dice il Signore, è qualcosa che proviene da Dio, non so cosa sia. È veramente impressionante, molto impressionante. Francamente, secondo i sogni dei due gli uomini, uno di loro, io l'ho forse, è un battista presbiteriano, egli forse è seduto qui stamattina, non lo so, era qui l'altro giorno, non conosco l'uomo, ma ha raccontato il sogno con le lacrime agli occhi. E adesso lo ha scosso per raccontarlo, egli è venuto qui da lontano Oregon, allo stesso modo stamani è venuto fratello Jackson, un uomo senza conoscere l'altro, l'uno mille miglia dall'altro, ed entrambi i sogni si riferiscono esattamente alla stessa cosa. Così lo Spirito Santo mi sta nascondendo l'interpretazione. Non so cosa dire a quell'uomo, ma so che Dio ha stabilito di fare qualcosa e sarà gloriosa ai nostri occhi. Ora, il messaggio di stamani voglio leggere dal libro dei Galati. Io non predico semplicemente, è una lezione di scuola domenicale. Ora, voi uomini e donne, state, vi trovate lungo le pareti, se qualcuno vuole dare il cambio, lasciarvi sedere per un po' o l'altro, questo non mi disturba, soltanto siate riverenti, e le mamme, se i loro piccoli piangono altro, che qualcuno esca dalla stanza dei bambini, così che esse possano avere spazio per i piccoli. E allora prendete la vostra matita e la Bibbia e siate pronti ad annotare alcune delle scritture che leggeremo. Non voglio che vi sentiate obbligati, voglio che vi sentiate in libertà di sedervi e studiare. E forse non sarete d'accordo, e che va bene, ma stamani dico solo questo per tutta la nazione, così che la gente che ha creduto al messaggio che il Signore Gesù mi ha dato per quest'ora possa sapere cosa sta avendo luogo e collocarla nella scrittura. Domenica scorsa abbiamo parlato sugli ulti nell'ultimo giorno, e se voi chiunque di voi che siete ascoltatori di nastri, assicuratevi di ottenere, di ricevere quel nastro. Non che vogliamo vendere nastri, non è questo lo scopo è di diffondere il messaggio, vedete. Se avete un registratore, radunate insieme un gruppo di persone, mettetelo in funzione ed ascoltatelo attentamente, gli ultimi. Poi sentite gente che si alza e dice, oh, la Bibbia disse negli ultimi giorni sorgeranno falsi profeti, faranno questi segni, questa è esattamente la scrittura. Allora, dove si applica questo? Deve essere applicato correttamente. Stasera, se il Signore vuole, vorrei parlare su Dio lo ha rivelato nella sua stessa parola, su come l'occhio non possa essere applicato dove debba esserci l'orecchio, capite? Come stampando l'intera Bibbia, e tutta la Bibbia raffigura Gesù Cristo. Così, se il Signore vuole, stasera voglio parlare su questo, e se non ora, in qualche altra occasione. Ora, nel libro di Galati e nel libro di Seconda Corinzi 4:1 a 6, poi Galati 1:1 a 4, voglio leggere alcune scritture. Ora, in Galati 1:1 al 4, Paolo apostolo, osservate subito la puntualizzazione, apostolo significa un inviato, un missionario. Paolo apostolo non dagli uomini né da, per alcun uomo, ma Gesù Cristo e il Dio Padre che l'ha suscitato dai morti. E tutti i fratelli che sono meco alle chiese della Galazia, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre, dal Signore Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per i nostri peccati, per ritrarci dal presente malvagio secolo, secondo la volontà di Dio nostro Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Ora, nel libro di Seconda Corinzi, al capitolo 4, e leggeremo dai versetti 1 a 6. Perciò, avendo questo ministero, secondo che ci è stata fatta misericordia, noi non veniamo meno nell'animo, anzi abbiamo rinunziato ai nascondimenti della vergogna, non camminando con astuzia e non falsando la parola di Dio, anzi rendendoci approvati noi stessi a ogni coscienza degli uomini davanti a Dio per la manifestazione della verità, che se il nostro Evangelo è coperto, egli è coperto fra coloro che periscono, se ciò non introduce la predestinazione non so cosa lo faccio, fra i quali l'Iddio di questo secolo ha accecato le menti degli increduli a ciò che la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, il quale è l'immagine dell'invisibile Dio, non risplenda loro. Lo stesso che avvenne nel giardino d'Eden. Metteteli fuori affinché non tocchino quell'albero. Non c'è che non predichiamo noi stessi, ma Gesù Cristo è il Signore. Noi siamo vostri servitori per Cristo. Ciò che è Dio, che disse che la luce splendesse nelle tenebre, è quel che ha fatto schiarire il suo splendore nei nostri cuori e per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio nella faccia di Gesù Cristo. Amen. Così dice la parola. Ora, stamani il mio testo è l'Iddio di questa epoca malvagia. Come abbiamo letto nelle scritture, l'Iddio di questo mondo, quest'epoca malvagia. Ora, questo messaggio fa risaltare i malvagi di quest'epoca malvagia, e questo si adatta alla profezia per quest'epoca malvagia. Ed è il mio credo che la Bibbia ha ogni risposta per ogni epoca già scritta nella Bibbia per il credente dell'epoca. Credo che ogni cosa di cui abbiamo bisogno è scritta proprio qui. Ha solo bisogno di essere interpretata dallo Spirito Santo. Non credo che un qualsiasi uomo sulla terra abbia il diritto di mettere la sua interpretazione sulla parola. Dio non ha bisogno di nessuno per interpretare la sua parola, egli è il suo stesso interprete. Egli disse che l'avrebbe fatto e lo fa. Come ho detto molte volte, gli disse una vergine concepirà, e gli pronunciò queste mediante le labbra di un profeta ed lo fece. Nessuno deve interpretare questo. Nel principio gli disse sia la luce e così fu. Nessuno deve interpretare questo. e gli disse negli ultimi giorni, e gli spanderebbe il suo spirito sopra ogni cane, l'ho fatto, non c'è bisogno di nessuna capra, e gli disse negli ultimi giorni queste cose che le vediamo venire ora sarebbero state qui, non c'è bisogno di alcuna interpretazione. È già interpretato, capite ora? Notate ora attentamente mentre studiamo la parola di Dio in questa epoca malvagia in cui stiamo vivendo. Può sembrare strano, una cosa veramente strana, in quest'epoca di grazia in cui Dio sta prendendo un popolo per amore del suo nome, cioè la sua sposa, in questa epoca malvagia che dovrebbe essere chiamata l'epoca del male. La medesima epoca in cui Dio sta chiamando un popolo per amore del suo popolo, per grazia, fuori, ed è chiamata un'epoca malvagia. Ora, dimostreremo tramite la Bibbia che questa è l'epoca in cui egli stava parlando, ed è una cosa molto strana pensare a ciò, che da un'epoca malvagia come questa Dio stia dunque chiamando la sua sposa. Notate, egli disse un popolo, non una chiesa. Perché? Eppure essa è chiamata la chiesa, ma egli avrebbe chiamato un popolo. Ora, una chiesa è un raggruppamento di molte persone, di tutte le diverse formazioni, ma Dio le sta chiamando uno qui, egli non disse lo chiamerò Battista, Battista presbiteriano, e gli disse che avrebbe chiamato un popolo per che cosa? Per il suo nome. Vedete, un popolo, uno dei metodisti, uno dei battisti, uno dei luterani, uno dei cattolici, capite? Ma egli sta chiamando non un gruppo di chiesa, bensì un popolo per il suo nome, che riceve il suo nome, fidanzato nel suo nome, e che andrà ad un matrimonio per essere sposato con lui, per divenire parte di lui, per predestinazione, come un uomo che nella vita sceglie una giusta moglie la quale fu destinata per essere parte del suo corpo. Allo stesso modo la sposa di Cristo sarà, ed è già ora d'antico, destinata da Dio per essere parte di quel corpo, capite? Le scritture sono così ricche, piene di miele. Notate, non quello che qualcuno ha detto, che qualcuno ha proclamato, ma quello che Dio scelse prima della fondazione del mondo e sta chiamando questo popolo negli ultimi giorni, non un'organizzazione, un popolo per il suo nome. Ed egli lo fa in quest'epoca malvagia, in questa stessa epoca di inganno. Settimana scorsa in Matteo 24, e sarà l'epoca più seduttrice di tutte le epoche. Di tutte le epoche ingannevoli, dal giardino d'Eden fin qui, non c'è mai stata un'epoca ingannatrice come quest'epoca. Sorgeranno falsi profeti e mostreranno segni prodigi, assicura se fosse possibile gli stessi eletti. Capite? Ora, proprio le chiese fredde, forme rigide e così via fatte dalla teologia umana, che non darebbe, l'eletto non darebbe mai attenzione, però è lì quasi come la cosa vera. Lasciare fuori solo una parola, è tutto ciò che dovete fare, è promesso dell'epoca, proprio un tempo grandioso, cristiani di ogni luogo, prestate attenzione all'ora in cui viviamo. Annotate, leggete ed ascoltate attentamente. Per che cosa Dio chiamerebbe un popolo per il suo nome fuori da quest'epoca malvagia? La ragione è che è per provare lei, la sua sposa, e per quando lei è resa manifesta, è stata tentata, è stata provata, provata da Satana, come fu al principio, così sarà alla fine. Come un seme che inizia nel terreno, la vita adesso passa attraverso lo stelo, ma finisce con l'essere lo stesso seme che era quando entrò nel terreno. E come il seme dell'inganno cade nel terreno in Eden, allo stesso modo finirà negli ultimi giorni. Proprio come come era il Vangelo. Quando cade in una denominazione in Nicea Roma, esso termina in una super organizzazione. Come il seme della Chiesa, prima lì cade con segni prodigi e lì Cristo vivente in mezzo a loro, così finisce negli ultimi giorni sotto il ministero di Malachia 4 e restaura di nuovo la fede originale che una volta fu data. Scopriamo ora che questa epoca malvagia è per dimostrare a Satana che ella non è come Eva, che ella non è quel tipo di donna, ed ella, la sposa, sarà provata dalla sua parola come la sposa di Adamo fu provata dalla parola. E la sposa di Adamo credette ogni versetto della parola tutta, ma venne confusa su una promessa, che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Oggi vedete, ma faccia a faccia sotto la tentazione del nemico, ella venne meno ad una promessa. Ed ora naturalmente il popolo che è chiamato per il suo nome è la sua sposa. Ella dovrà entrare in contatto di nuovo tramite la stessa cosa, non tramite la verità denominazionale o qualcos'altro, ma tramite ogni parola, poiché nel principio della Bibbia all'uomo fu data per vivere la parola di Dio, una sola parola interpretata male da un uomo chiamato Satana, in una persona di un animale chiamato il serpente. In questa persona Satana poté parlare ad Eva ed interpretarle male la parola e fu perduta. Vedete? Deve essere ogni parola. Nel mezzo della Bibbia Gesù venne e disse: l'uomo vivrà di solo pane, ad ogni parola. Quando egli fu tentato da Satana. Ora Dio ci dice qui negli ultimi giorni che il Dio di questo mondo si leverà negli ultimi giorni e chiunque aggiungerà una parola ad essa o toglierà ad essa una parola, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Dio ci sia misericordioso e non camminiamo con camicie rigide, petti all'infuori, testa alta, come se sapessimo tutto, perché anche noi un tempo eravamo nella disobbedienza. Veniamo umilmente al trono di grazia con grazia, misericordia e sentimento nei nostri cuori verso Dio. Strano. Ora, dopo circa 1900 anni di predicazione del Vangelo, ed ora lei, cioè il sistema del mondo, è più malvagia di quei giorni quando egli era qui. Il sistema del mondo è più malvagio. Il mondo è in rotta verso un grande culmine. Lo sapete? Il Signore sta adempiendo la sua parola da ogni parte. Ieri stando, spero quel piccolo individuo non si... No, di certo... Ero andato giù da qualche parte con mia moglie, il signor Wood, il fratello Robert, suo fratello Woods, che ci siamo fermati qua giù in questo piccolo centro commerciale Youngstown per prendere un pacco della sorella Wood. E su, mentre stavamo là, un giovanotto a me strano si avvicinò e si presentò. Si avvicinò un altro giovane e disse che erano dell'Alabama o Georgia, credo della Georgia, perché chiese loro che se conoscevano il fratello Welcher. E abbiamo parlato per alcuni minuti. E quando stavo per andarmene, questo giovanotto mi guardò, mentre l'altro giovane, il suo ragazzetto andava via, questo giovanotto mi guardò e disse: voglio dire solo una cosa. Io dissi: sei un credente, sei un cristiano? Disse: no signore. Disse: io forse non cito esattamente la parola che lui disse, ma doveva essere stato un po' scettico. Gli avevo chiesto riguardo le cose dell'apparizione dell'angelo del Signore, disse di aver sentito di ciò, ma non era mai stato in chiesa prima, in questa chiesa. Io dissi: lo credi? Disse: sì signore. Disse: io sono stato attento a qualcosa. disse, persone mi hanno parlato di queste predizioni dato, e ho sentito sul nastro che lei ha predetto come la California si schianta in quel modo, disse, quando lo vidi sul giornale, allora lo credetti. Disse, però oggi o domani, cioè oggi per la mia prima volta, disse, il Signore ti benedica, figliolo, e cominciai a dargli la mano, e gli disse, ma voglio dire qualcosa, Signore, disse, sono così perduto che più non potrei. Disse, sono come una moneta in un cumulo di sabbia, perduto. Io dissi, ma non devi stare in quel modo, c'è qualcuno che sta ora presente che può trovarti nel momento in cui sei pronto per essere trovato. E gli disse, sono pronto. E dissi, dovresti inchinare il capo? Disse, non mi vergogno. E non solo questo, ma si mise in ginocchio lì nel parcheggio davanti a tutta la gente. La gente per la strada lo osservava. Lì pregammo insieme a lui finché dette il cuore a Dio. E gli venne come peccatore, ritornò quale figlio di Dio. Si avvicinò al fianco della macchina, morto, e ritornò vivente. Dissi, domani la vasca sarà aperta. C'è una fonte ripiena di sangue, colgata dalle vene dell'Emanuele, dove i peccatori immersi sotto quel flusso perdono tutte le loro macchie di colpa. Dissi, alzati e sii battezzato nel nome di Gesù Cristo, invocando il nome del Signore. Dio ti riempirà con lo Spirito Santo e ti darà queste cose, grandi cose, e farà sì che tu lo veda. Che cos'è? Il mondo si dirige verso il culmine perché lo spirito sfrenato, decadenza morale, la religione scientifica lo ha guidato nella gabbia d'ogni uccello del mondo, come ha detto la Bibbia. Leggiamo Apocalisse 18 mentre iniziamo questo passo. Prendiamo Apocalisse 18, 1 a 5, penso di aver notato correttamente. E dopo queste cose vidi un altro angelo che scendeva dal cielo, il quale aveva gran podestà, e la terra fu illuminata dalla gloria adesso. Ed egli gridò forza con gran voce, voi ora che avete avuto i sogni, dicendo, caduta è Babilonia la grande, ed è divenuta albergo di demoni, e prigione d'ogni spirito immondo, prigione d'ogni uccello immondo ed abominevole, perciò che tutte le nazioni hanno bevuto del vino dell'ira delle sue chiesa, fornicazioni. I re della terra hanno fornicato con lei, e mercanti della terra sono arricchiti della provizia delle sue delizie. Poi udì un'altra voce dal cielo che diceva, uscite da essa, o popolo mio, a ciò che non siate partecipi dei suoi peccati, non riceviate parte delle sue piaghe, perciò che il suo peccato è giunto l'un dietro l'altro fino al cielo, e Dio si ricorda della sua iniquità. Che avvertimento! Questo proietta la Chiesa esattamente in Apocalisse 3,14 dell'epoca di Laodicea sfrenata, realmente religiosa, ma sfrenata, già che tu dici che siamo ricchi, non abbiamo bisogno di nulla, e non sai che sei nuda, miserabile, cieca, e non lo sai perfettamente con la scrittura di quest'epoca, non per la scrittura dell'epoca di Daniele, non per quelli del nome dell'epoca di Noè, ma in quest'ultima epoca malvagia. State qui, sei nuda. Lasciate che questo penetri veramente a fondo. So che potrei avere molto dissenso su questo pensiero, ma si è arrivati ad un punto che un cristiano a stento può uscire di casa senza essere portato nella presenza di quest'epoca malvagia per via delle donne poco vestite. Donne, sto per dire questo e voglio che mi ascoltiate, e uomini e donne, forse siete in disaccordo con questo, ma mi sento guidato a dirlo. Sapevate che ogni donna che si sveste in quel modo non è a posto di mente? Sapete che lei è, sia che lo creda o meno, o che non lo pensi, lei è una prostituta? Sapete che la donna possa stare con la mano davanti a Dio e giurare che non è mai stata toccata da nessun altro uomo all'infuori di suo marito? E questa potrebbe essere l'onesta verità? Eppure lei è una prostituta? Gesù disse: chiunque guarda una donna per pentirla ha già commesso adulterio con lei. E la donna può essere, vedete, lei è nuda, ha detto la Bibbia, e non lo sa. Lo spirito che la unge per fare tali cose è uno malvagio spirito di prostituta. Nel suo aspetto esteriore, nel suo corpo fisico, nella sua carne, lei potrebbe essere pura, potrebbe non aver commesso alcun adulterio, potrebbe giurarlo a Dio ed essere la verità, e lei non l'ha mai fatto, ma il suo spirito è uno spirito di prostituta. Lei è stata ricercata dal Dio di questo mondo di moda. Lei si veste sexy e va da fuori. L'altro giorno il fratello Wood e io stavamo mettendo la nostra barca nel fiume, stavo uscendo di casa per alcuni minuti per recarmi al fiume, e comunque si andava donne con questi piccoli mucchi di chiamati bikini o altro intorno a loro. Questa è una disgrazia, una donna non può essere a posto di mente di indossare una cosa simile. Lei è posseduta da uno spirito di prostituta. Ora, signora, veditela con Dio, perché un giorno scoprirai che questa è la verità. Come puoi tu, una signora, sapendo quanto è sacro il tuo corpo ed esporlo da fuori a questi abili diavoli peccaminosi che oggigiorno camminano per la strada? Se i figli di Dio fossero ancora completamente figli di Dio, se tuo marito fosse un figlio di Dio, ti avrebbe fatto indossare i vestiti o ti avrebbe lasciata? Se un ragazzo fosse un figlio di Dio, non sposerebbe mai una tale cosa. Capite? Tu dici, Stefano, ti sto dicendo la verità, e un giorno la incontrerai nuda, adultera, e non lo sai. Giuro di non aver mai spezzato i volti con mio marito. Se l'hai fatto, tuo marito ti giudicherà per questo, ma Dio ti giudicherà per via del tipo di spirito che hai in te. Non ti giudicherà secondo il tuo corpo, ma secondo il tuo spirito, quell'uomo interiore. L'uomo esteriore è un essere fisico, quale è controllato dai 6 sensi, o piuttosto 5 sensi. L'uomo interiore è l'uomo spirituale, il quale è controllato da 5 sensi, coscienza, amore e così via. L'uomo esteriore visto giusto, dato, dorato, vivo. Ma l'interiore di quello spirito è un'anima che è controllata da una cosa, il tuo libero arbitrio. Puoi accettare ciò che il diavolo dice o accettare ciò che Dio dice, e questa determinerà che spirito sarà di dentro. Se lo spirito di Dio si ciberà delle cose di Dio e non si ciberà di nessuna cosa del mondo. Gesù disse: se amate il mondo, le cose del mondo sono il mondo, è perché l'amore di Dio non è nemmeno entrato in questa parte interiore. Satana ti ha sedotta, e l'uomo non vive solo pane, ma ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Notate ora. Vediamo che lei è svestita, lascia, è nuda. E il mondo sembra essere nella più malvagia epoca che mai sia stata, mai in nessun'altra epoca. Le donne hanno agito in quel modo, mai se non prima della distruzione del mondo antediluviano. Gesù si riferì a questo, ci arriveremo tra un po'. Ha Dio perso il controllo? O sta solo permettendo il controllo ad un altro ente? Me lo chiedo. La vera risposta a questa domanda è, secondo la mia opinione, che oggigiorno ci sono all'opera nel mondo due spiriti opposti. Ora, come ne possono essere più di due capi, e uno di essi è lo Spirito Santo all'opera, l'altro è lo spirito del diavolo, e in questi ultimi giorni nell'inganno. Ora, baserò i miei pensieri proprio su questo per il resto del testo, il resto del nostro messaggio. I due spiriti, uno di loro è lo Spirito Santo di Dio, l'altro è lo spirito del diavolo che opera nell'inganno. La gente della terra sta facendo ora la propria scelta. Lo Spirito Santo qui chiama fuori una sposa per Cristo. Egli sta facendo questo col rivendicare la sua parola di promessa per lei per quest'epoca, mostrando che questo è Cristo. Se il dito muoversi in quest'epoca, il dito si muoverà. Se il piede muoversi in quest'epoca, il piede si muoverà. Se l'occhio deve vedere in quest'epoca, l'occhio vedrà, capite? Lo Spirito di Dio è cresciuto nella piena stagione di Dio. È l'epoca in cui viviamo ora. Lo Spirito Santo è qui per rivendicare il messaggio dell'ora. E lo Spirito Santo sta facendo questo affinché la gente che crede in Dio sia chiamata fuori da questo caos. Lo spirito impuro del diavolo è qui e chiama la sua chiesa, come sempre tramite l'errore, tramite la perversione della parola di Dio, come fece al principio. Vedete che ritorna dritto di nuovo al tempo di quel seme dell'Eden, eccolo di nuovo. Ora, andando là indietro, voi appartenete alle vostre epoche, che appartenete alle denominazioni, appartenete a questo e a quello. Cosa è successo allo spirito dimensionale? Adesso si secca, lo spirito continua a vivere e va avanti e termina in un seme, capite? E la tentazione che entrambi terminano nello stesso modo che fu il principio. Non lo dimenticate ora. Come Giovanni, perché Giovanni 4, 5, 6, se lo volete scriverlo, egli lo chiama lo spirito dell'errore. Eva semplicemente non è mai uscita volontariamente a dire io non credo in Dio, no, fu ad un errore che credete, Sara non disse mai, chiamerete bene, questa è, non è neppure la parola di Dio, egli ammise che era la parola di Dio, ma su essa gli appose la sua interpretazione, cosa che Dio aveva chiaramente detto loro di non fare. Cosa fa questo? Questo crea un grosso inganno, affinché il popolo creda una menzogna e sia perpesso dannato. Se volete leggere questo, secondo Tessalonicesi 2,11, come ho qui molte scritture e non potremo leggerle tutte, ma ve le darò ogni tanto, come sarà strano che voi lo dubitiate o qualcos'altro, e poi potremo notarlo e leggerlo per il vostro bene, facendo un grosso inganno, come la Bibbia dice che avrebbe fatto, secondo Tessalonicesi. Ora, questo mondo del peccato sarebbe venuto all'esistenza e si sarebbe subito al tempo di dimostrare se stesso era Dio, e facendo sì che il popolo finisse in un grosso inganno, nel credere una menzogna e credendola sia per esso dannato. È la stessa cosa che lui fece ad Eva. Detterei, ma mai disse che la parola non era giusta, ma le dette un grosso inganno, che lei credette una menzogna. Lo spirito di inganno è del diavolo. Diavoli che ora operano nei figli della disobbedienza. Disobbedienza a cosa? Ma cosa sono disobbedienti di questo giorno? Alla vera parola di Dio, come lo fu Eva al principio, proprio così. Ora, se volete afferrare questo, andiamo in questo solo momento, perché sembra bene che non mi fermerò qui un minuto, se avete gran fretta, se non avete capito, leggerò un po' di questo disegno di 2 e va vivificati ancora voi che eravate una volta morti nei falli nel peccato, nei quali già voi camminaste secondo di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che opera il presente nei figlioli della disobbedienza. Figli della disobbedienza. E se l'anticristo iniziò nell'infanzia della disobbedienza, che ne sarà quando terminerà nella persona dell'anticristo? Come sarà seducente, quanta più potente seduzione potrebbe dare al mondo un adulto Ed egli disse: lo spirito d'inganno opera ora nei figli della disobbedienza, disobbedienza alla parola. Notate. Ora, voglio soffermarmi un momento su questo. Figli della disobbedienza. Un figlio. Lo sapevate che voi, nel vostro inizio, posso provare con la parola di Dio che voi, ogni persona qui dentro, eravate viventi nel vostro bisnonno. E nel vostro bisnonno voi foste generati dal vostro nonno, poi vostro padre e poi voi. Lo sapete? La Bibbia disse, in Ebrei 7, che Melchizedek, Abramo ritornò dalla sconfitta dei re, Abramo pagò a Melchizedek la decima di tutto il bottino. E qui è Paolo che ora dice che Levi, il quale riceveva le decime, era ancora, e gli pagò le decime perché era ancora nei lombi di Abramo quando incontrò Melchizedek. Così troviamo che qualunque cosa Abramo abbia fatto, troviamo dunque che Levi era allora in Abramo, era il suo bisnonno. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò patriarca Levi. Ora, vedete dunque, qui si presenta perfetta la predestinazione. Ora, in questi messaggi voglio enfatizzare le cose che vi ho detto nel messaggio, di questa luce della sera che Dio disse che sarebbe venuta sulla terra. E notate poi, la bestia che sarebbe venuta sulla terra avrebbe sedotto tutti coloro i cui nomi non erano messi nel libro della vita dell'agnello immolato prima della fondazione del mondo. Nel pensiero stesso di Dio, Dio il grande spirito, nel principio, prima che ci fosse un principio, egli era Dio. E lo sapevi che allora eri in lui, allora? Se ora sei un cristiano, eri in lui allora. E allora, se questo è così, l'interità corporale prese forma nella persona di Gesù Cristo. E allora, quando Gesù morì alla croce, io morì con lui, perché ero in lui allora, perché egli era la pienezza della parola manifestata, sapendo che noi più tardi saremmo stati manifestati e noi eravamo al Calvario con lui. Andammo con lui nella tomba e risuscitammo con lui nella sua risurrezione, ed ora tramite il suo Spirito Santo siamo ascesi al trono di grazia, seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Sempre. Poiché come il germe della vita naturale viene trasmesso, germinato da padre a padre a padre a padre, così è germinata la vita di Cristo. Questa è la ragione per cui Dio usa lo spirito di Elia per cinque diverse volte. Che cos'è? È il trasmettere. Come la tua vita e le caratteristiche naturali sono trasmesse dalla operazione naturale di tuo padre, così lo spirito di Dio, che fu predestinato prima della fondazione del mondo, e quando l'intera parola di Dio al completo culminò in un corpo umano chiamato Gesù Cristo, là Dio mi fece pagare per i miei peccati, là in lui. Poi egli mi risuscitò, mi lanciò con lui nella risurrezione, ed ora siamo seduti con lui con potenza ed autorità sopra ogni diavolo. Oh, se solo potessi credere a quello che Dio ha dato. Ma se non sei seduto là, non ce l'hai. E se sei seduto là e non lo credi e hai paura a muoverti, non lo userai mai. Ma se sei seduto là, lo userai, perché sei predestinato a fare quello che fai. faraone d'altra parte, venne suscitato per questo scopo, la Bibbia dice, per essere faraone. Giuda Iscariota fu suscitato per essere il figlio di perdizione. Ora, notate queste grandi verità di cui ci stiamo accostando. Ora, vediamo che la Chiesa si rifiutò di accettare che la parola di Dio regnasse su di loro e invece accettò Barabba. Ora, su questo volete leggere la scrittura di Matteo 27, 15, 23. Cosa determinò questo? Che posizione determinò questo? Ora pensateci. Quando il mondo della Chiesa, nella sua vita organizzata, giustizia, santi uomini, come loro pensavano di essere, che lo erano agli occhi del popolo, crocifissero Gesù e dissero: non vogliamo che questo uomo regni su di noi. E Gesù era la pienezza della parola di Dio. Prima Giovanni 1 lo esprime e dissero: non vogliamo che questa parola di Dio regni su di noi. Pure egli era la parola, ma i loro occhi erano ciechi a ciò che egli era, poiché egli era la risposta diretta ad ogni profezia che doveva adempiersi in lui. Ora, noi tutti crediamo a questo perché guardiamo indietro, lo vediamo adempiuto, ma se fosse il mondo, quello attuale, questa presente epoca malvagia, fosse stato là a quel tempo, essi avrebbero fatto la stessa cosa che stanno facendo oggi, perché è ancora la stessa parola per questa epoca che è manifestata. Egli lo farà. Essi non possono fare nient'altro. Sono figli della disobbedienza, portati ad un grosso inganno per credere ad una menzogna e per essere dannati. Notate, quando il mondo della Chiesa non accettava Gesù, la parola manifestata quel giorno a Mochilote, perché essi l'avevano interpretata in un'altra maniera, ma essi avrebbero dovuto sapere che egli era quella parola, perché ogni cosa che Dio aveva detto che egli avrebbe fatto la fece, ed egli disse loro: investigate le scritture per quest'ora. E se non corrispondono ai requisiti che fu detto lo facesse, allora non credetemi. E si dissero: noi crediamo Mosè. E gli disse: se aveste creduto Mosè, avreste creduto me, perché Mosè parlò di me. Eppure non lo videro. Lo stesso Dio del cielo, morendo alla croce e dicendo le stesse parole che il profeta disse che egli avrebbe detto, eppure non lo videro. Essi non erano della sua specie, essi non erano la parola. Non la parola, ed essi erano molto religiosi, ma non erano la parola, perché essi avrebbero riconosciuto il suo posto per quell'ora. Notate in che modo piacevole le scritture si legano insieme da sé in ogni epoca. Notate, quando il mondo e la Chiesa non voleva che la parola di Dio regnasse su di loro, essi accettarono un assassino, Barabba. Cosa fece ciò? Questo innalzò Satana, l'Iddio di questa epoca malvagia, al posto che ha sempre desiderato. Ascoltate ora, poiché Satana non è detto che fosse un Dio di qualche altra epoca se non di quest'epoca. Di lui non fu detto che fosse l'epoca dell'epoca di Noè, non fu detto che fosse il Dio dell'epoca di Mosè, il Dio dell'epoca di Elia, ma di quest'epoca malvagia. Egli ne è, non mancatelo, egli è l'Iddio di questa epoca malvagia, adorato da milioni e miliardi di persone, e non lo sanno. Ma lasciamo che stamani la scrittura lo smascari e vediamo, allora lo saprete. Lasciamo che la scrittura, come nella riunione di discernimento, quando lo Spirito Santo viene in mezzo alla sua parola e chiama fuori quest'uomo dicendogli: tu non hai diritto di vivere con quest'altra donna. Cosa hai fatto 10 anni fa quando sei scappato con la moglie di quell'uomo? cosa fa? Lo smaschera, espone Satana che ha legato quell'uomo o la donna che vive con lui e che è la donna di un altro marito, o i peccati che hanno fatto, le cose che hanno fatto. Cosa fa questo? Lo smaschera. I dottori prendono gli strumenti e cercano di trovare cos'è che non va, e se non riescono a farlo non possono sapere, ma poi si fa avanti lo Spirito Santo e lo rivela come chi lui è, lo smaschera, vedete? Questo è ciò che è la parola di Dio, che è la parola di Dio, è una luce che splende nelle tenebre. E quando voi nella stanza sentite un rumore, adesso sono misterioso, un mucchio di qualcosa è all'opera e non sapete cosa sia, cercate la luce, subito grilli, scarafaggi, sono figli delle tenebre, e quando la luce brilla, fuggono via, e si sono usciti da noi perché non erano dei nostri, ha detto la Bibbia, capite? Non riescono a vivere nella luce del mondo perché il Dio del cielo ha mandato in questi ultimi giorni la sua luce affinché egli possa illuminare il sentiero per i suoi figli, sì che non debbano camminare nelle tenebre e inciampare, ma che possano camminare nella luce dello Spirito di Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi in eterno. Amen. Nota, Satana non è chiamato l'Iddio di nessun'altra epoca, ma di quest'epoca. La sua ambizione è stata di essere uguale a Dio fin dal principio. Leggiamo questo. Ci prenderemo il nostro tempo. Torniamo ora, lo annotate in Isaia 14. Torniamo su un momento in Isaia 14 e vediamo quello che dice di Dio, quello che fece Satana. Isaia 14, 12 e 14. Notate, come sei caduto dal cielo, stella mattutina, figlio dell'aurora, come sei stato abbattuto in terra, come sei caduto sopra le genti, tutto spossato, e tu dicevi nel tuo cuore, io salirò in cielo, io alzerò il mio trono sopra le stelle di Dio, i figli di Dio, ora, e sederò nel monte della raunanza nei lati verso il settentrione. È stata l'ambizione di Satana quella di essere adorato come Dio. Egli prese due terzi delle stelle del cielo e si lanciò di sopra di quelle stelle e a loro predicò e di loro ne sedusse due terzi. Lo vedete? Questa è la sua ambizione. Ed ora egli è pronto con la sua sposa attentamente selezionata, istruita dalla sua stessa conoscenza. Vedete? Tutta imbellettata nel suo inganno di grandi edifici e grandi dominazioni, belletta conoscenza di teologia, smarta intellettuale, istruita per sedurre il mondo intero è diventare un Dio. Ecco ciò che ha fatto. E tutto culminerà nella persona dell'Anticristo, il quale è già coronato vicario di Dio dalla sua sposa scientifica che ama il mondo, tutta vestita nello sfarzo dell'istruzione religiosa e intellettuale, e tramite la sua interpretazione della parola di Dio, ella è resa religiosa come lui, come fece Adamo e come fece suo figlio Caino. Ora voi dite, il figlio di Satana è stato in un solo posto nella Bibbia dove Caino si è mai stato chiamato figlio di Adamo. La Bibbia dice che egli era il figlio di quel maligno, la progenie serpente. No, fratello, ora la copertura è stata tolta, la piramide è stata aperta, come mostrato la rivelazione, notate ora come cosa lui farà, i suoi pensieri. Egli pensò che Dio abitasse nella bellezza mondana, egli fece questo in cielo. Il peccato non ebbe mai inizio nel giardino dell'Eden, iniziò in cielo quando Lucifero, figlio dell'aurora, innalzò se stesso in bellezza e volle un regno più bello di quello di Michele, e pensò che Dio abitasse nella bellezza. Notate Caino, uno volle un sacrificio di sangue, venne o sul suo altare o sul frutto o i campi della bellezza. Molto religioso, fece ogni cosa esattamente come fece Abele, offrì un sacrificio, si inchinò davanti a Dio in adorazione, obbediente in ogni modo, ma senza la rivelazione della parola. La parola è stata fin dal principio il piano di Dio, ma Dio rivelò per rivelazione la stessa cosa che egli rivendicò e autorizzò essere quella giusta, non la religione, non un altare, non l'appartenenza alla Chiesa, non facendo un sacrificio, non l'essere sincero, ma per la rivelazione della parola di Dio. Dio gli rivela quello che ciò. Sua madre non prese una mela che gli ha detto un serpente, ma ebbe un rapporto sessuale con la persona di Satana nella forma di una bestia, non un rettile, ma la più astuta suddola di tutti i campi, l'immagine dell'uomo, l'unica cosa in cui il seme si sarebbe mescolato. Ora la scienza cerca di scoprirlo, non scopriranno mai perché ogni osso del suo corpo è stato cambiato, ma la Bibbia dichiara che è così. Notate cosa farà questo tizio ora. Questo tizio, egli siederà nel tempio di Dio, cioè la Chiesa, rivelando se stesso d'essere Dio. Ora, se volete leggere, è 2 Tessalonicesi 2, 3, 4 e Apocalisse 13, 4, 11 e 12, dove parlarono entrambi i profeti, entrambi Giovanni e Paolo, di ciò che lui sarebbe stato in quei giorni. Leggetelo ora perché c'è scritto qui, ma io per guadagnare tempo ora. Il giorno in cui viviamo, nella Bibbia è chiamato il giorno dell'uomo. Giorno dell'uomo. Questo non è il giorno di Dio. Dio non è il Dio di questa terra. La Bibbia dice che non lo è. Egli è il Dio del cielo. Ma questo non è il giorno di Dio. Questo è il giorno della scelta. O vivi per oggi e muori. O vivi per oggi e muori. Se di Dio vivi, e Dio è la parola, e la parola è la parola manifestata per l'ora e per il giorno. Notate, il giorno dell'uomo, se volete notarlo, state per leggerlo da 1 Corinzi 5, 1, 5, 1 Corinzi 4, 1, 5, scusatemi, 1 Corinzi 4, 1, 5, era Paolo che parlava di essere giudicato dall'uomo, il giorno nel quale, per quale motivo lo chiama il giorno dell'uomo? Per voi, è il giorno in cui sono glorificate le opere della conoscenza dell'uomo. Guardate qui quel vanto di comunisti, uno che cerca di mandare qualcuno sulla luna, chi sta cercando di mandare qualcuno in cielo, capite? Ma guardate come si spendono milioni, miliardi e trilioni di dollari in uno sforzo inutile. Quando arriveranno là non troveranno nulla. Cos'è che non va? Non mi importa della luna, voglio trapassare la luna così velocemente che non la vedrò nemmeno. Continuerò ad andare proprio più in alto, voglio oltrepassare la Via Lattea e andare avanti, proprio continuamente ad andare. Sì, e il mondo d'oggi si dedica alla conoscenza che è venuta da Satana. E il giorno dell'uomo è glorificato non per la parola di Dio, ma per la conoscenza che lui ha. Ora pensate, lasciate che questo penetri e quando riascolterete questo nastro su questo punto qui, fermatevi per un momento e pensate. Le sue opere sono esaltate al di sopra della parola di Dio e dalle opere manifeste. La sapienza di Satana che egli diede ad Eva al principio. Ora ascoltate, non mancate questo. La sapienza di Satana è innalzata al trono dell'adorazione nell'uomo al di sopra della parola rivendicata di Dio per loro. Le nostre chiese dimostrano che tramite i loro seminari, scuole d'apprendimento, pensano di saperne più di quanto ne sappia la parola di Dio. E lì il dottore Taddeo Tali, il maestro Tardentali e il professore Tardentali hanno esaltato la loro conoscenza, così chiamata Satana, verità, al di sopra della promessa di Dio rivendicata, resa chiaro proprio davanti a loro. E per questo l'uomo cade, capite? Le sue opere scientifiche cercano di dimostrare che la parola di Dio è sbagliata. Pensate a questo. Lui, la sua, cioè la teologia dell'uomo, spiega al popolo la parola di Dio, rendendola di nuovo inefficace, come fece nell'epoca delle denominazioni, in cui Gesù apparve sulla terra. Gesù disse: voi ipocriti, voi per la vostra tradizione, cioè la loro interpretazione, avete presa la parola di Dio e l'avete resa inefficace per il popolo. E questa è la stessa cosa che hanno fatto oggigiorno. Essa non ha effetto. Notate, essi, il popolo, lo esaltano di sopra di tutto ciò che ha chiamato Dio. Non dice in secondo Tessalonicesi che l'avrebbero fatto? E l'autorità di una chiesa denominazionale. La gente crede a quella denominazione più di quanto essi credano a Dio, e Dio è la parola. E si credono credo nazionale di sopra della parola, e innalza di sopra tutto ciò che chiama Dio. E c'è solo un Dio, e cioè la parola. Tutto ciò che è chiamato Dio, così lui, quale Dio se non è la chiesa di Dio, provando che è Dio, perché ha fatto sì che il popolo lo adori. Dio è la parola. Lui si innalza di sopra di tutto ciò che è chiamato Dio, e c'è solo un Dio, e Dio è la parola. E tutto ciò che è chiamato Dio è il Dio di quest'epoca, che si è innalzato di sopra della vera parola di Dio rivendicata. Questo è San Giovanni 1, ha di sopra tutto ciò che è chiamato Dio, così che egli, quale Dio, si siede nel tempo di Dio con autorità, sentite, e per questo egli viene lodato. Oh Dio, fa che la gente veda questo inganno. Egli per questo è lodato e solennemente creduto dalla gente di quest'epoca malvagia. Vedete? Ora di Dio e dei suoi servitori di quest'epoca malvagia? Ora osserviamolo manifestarsi. Egli dice che sta facendo per loro un mondo migliore in cui vivere tramite la sua conoscenza, indipendentemente dalla mai fallace parola di Dio, ma tramite il suo venire insieme le illuminazioni, i credi intellettuali, scientifico e così via. Lui sta facendo per gli uomini un mondo migliore in cui vivere, ignorando la promessa di Dio che è l'unico tempo in cui il mondo sarà adatto per viverci al millennio. Sapete, la mia opinione è che egli ha fatto un mondo migliore per peccato. Questo peccato. Notate, lo ha fatto, egli ha legalizzato il peccato, ha legalizzato bere whisky, fumare sigarette. E nelle chiese ha legalizzato che una donna, che capire il corpo, possa essere membro della chiesa. Ora, potete fermarvi un momento. Ella può indossare shorts, indossare pantaloni, può appartenere ancora al suo gruppo religioso, il che è assolutamente contrario alla parola di Dio. Lui dice che ciò va bene. Vedete, la sua conoscenza, cos'ha a che fare questo con una donna? La stessa cosa che prendete il frutto proibito o non prendete il frutto proibito, ecco che cos'è. Dio disse di non farlo, ma lui lo fa, ed ella crede a lui, e per questo lo ama. E la odia Dio, le sue stesse azioni provano che lei lo odia, e la dice che ama lui, però ama Satana. E l'adora il Dio della moda, il Dio del mondo, le idee di Hollywood. E la ama lui, ma odia la vera parola di Dio, la quale è l'unico vero presenza nella chiesa, non c'è niente di male, le nostre donne possono fare questo quello o quell'altro, ma non è pure permesso di vivere nella presenza, di venire nella presenza del Dio vivente, a meno che non si penta. Vedete? Che lui è l'Iddio della bellezza mondana.
Cioè,
lei vuole apparire bella. E lui è l'Iddio della bellezza del principio di può e dal visto della sua conoscenza, della scienza, del materiale, di fare la bellezza per la sua, quest'epoca moderna, anzi per questa epoca moderna di malvagità, e è resa bella. Notate, questo è degno di nota. E il principio 7 e i suoi figli non presero mai la via scientifica. Ora, per alcuni minuti parleremo della scienza. Se dico questo non per scusare la mia ignoranza, ma un mucchio di ignorantoni ogni cosa che negherà la parola di Dio. Capite? Sicuro. Questo è degno di nota, osservatelo. I figli di Seth non presero mai la rotta scientifica. Essi erano umili, mandriani, contadini e così via. Ma i figli di Caino sì. Perché? Ispirati dal loro babbo, il diavolo, Caino, ispirato dal suo babbo, il diavolo, e questi ispirati da quel seme che fu trasmesso. Osservate il seme di Dio che viene trasmesso attraverso ogni epoca e osservate dove culmina oggi. Cristiani, genuini cristiani non sono dediti alla ricerca scientifica o sciocchezze simili. No, in questo ci rientreremo tra un momento. Ma quelli di Caino, sì, secondo la natura loro pare il diavolo, pieni di conoscenza mondana, bellezza, scienza e così via. I figli di Caino erano scientifici, erano colti, erano suonatori di strumenti, musicali, moderno Elvis Presley, un po' di questo genere di cose che il comitato della scuola permette che avvenga questo nel vicolo ogni sabato notte, costruttori di città, vedendo le donne per lussurie personali, come il diavolo che va in cosmetica alle donne, fa tagliare i capelli, le mette in short e cose del genere, se questo è per le sue stesse sport lussurie. È piuttosto chiaro, ma non so in che modo dirlo. Ora sappiamo che il Vangelo di Satana è un Vangelo di scienza e progresso. E gli predico questo in Eden. Oh Dio, Satana, la scienza e il progresso. Il Vangelo di Satana è scienza e progresso. Osservate dove oggi egli ci ha condotti con progresso. Capite, notate, a chi lo predicò in Eden? Alla sposa di Adamo. E per questo è la cade. La sedusse nel mettere in dubbio una delle parole di Dio. Vediamo un po' quello che avrebbe potuto dire. Egli avrebbe potuto, avrà detto, in questa Santa Chiesa non è scientifico morire. Oppure, tu sarai maestrata ed istruita, non credere in tali cose ragionevoli quale la morte. A me non importa se lo ha detto la parola di Dio, è ragionevole, osservatelo oggigiorno. Dio è un buon Dio, tu sei nella Santa Chiesa, bene, non puoi morire, ma Dio disse che saresti morto. E questo lo stabilisce. Anche oggi, basta appartenere alla Chiesa, non importa quello che fai, questo o quell'altro, vieni in Chiesa e sii un buon membro. Tagli i capelli, questo non ha senso. E tu sarai short, metterti cosmetico, andare a ballare, bere un po' di birra ogni tanto, non ti farà male fin tanto che non ti lascerai andare. Francamente mi auguro che voi figlioli lo assaggiaste, sì, da poter sapere se piace o meno. Eccolo qui. L'Iddio di quest'epoca malvagia, Dio è un buon Dio, ho sentito questo tanto da farmi star male. Dio è anche un Dio di giustizia, egli non è un vecchio nonno un po' tocco che possa essere spinto qua e là senza che i suoi nipotini ne abbiano nessuna colpa, egli è un Dio di giustizia e santità. Egli lo dimostrò nel giardino d'Ele con i suoi primi figli. Se tu oltrepassi quella linea di una di quelle sue parole, sei morto. La stessa cosa vale per oggi. E notate, egli predicò, aveva quella specie di Vangelo di progresso, scientifico, sociale, colto, e la sposa di Adamo lo credette. E lui ha avuto successo nel riempire con gli stessi argomenti la cosiddetta sposa di Cristo della chiesa del secondo Adamo. Proprio così.
Oh,
non è buono, non è quel Dio, Dio è troppo buono per far questo bene, fidato con la chiesa, se crede, il diavolo crede, non fa finta, ma crede veramente, e lui non è salvato, se credi, se. Egli dice alla seconda sposa, ovvero alla seconda sposa del secondo Adamo, la stessa cosa che gli disse alla prima, per esempio ora, la guarigione divina, non esiste una simile cosa, lo possiamo dimostrare, non c'è mai stato un caso confermato, e questo battesimo nel nome di Gesù. Ora, non ti rendi conto che sono io l'autorità della Chiesa, dice lui, lo abbiamo stabilito nel cielo Roma quando quei tre spiriti immondi scendono dal dragone, fasi profeti e così via, noi crediamo che ci sia una divinità di Dio, o per amor di Dio, questo è il paganesimo tanto quanto può essere, non venite mai davanti a Dio con una cosa simile, non cercate di stare nel suo presenza, oh, non fa alcuna differenza se sei battezzato nel titolo di Padre, Figlio, Spirito Santo, che differenza fa? Fa tanta differenza, al punto che Paolo comandò ad un gruppo di battisti di essere ribattezzati nel nome di Gesù Cristo per lo Spirito Santo che su di loro, e di nuovo quell'apostolo fu costretto a gridare, disse, se un angelo viene dal cielo e predica qualcos'altro, sia egli maledetto. Certo che fa differenza. Oh my. In questi giorni non esiste una tale cosa come il battesimo dello Spirito Santo, quello era solo per gli apostoli. Cioè è passato, è una tal cosa come profeti, o non si sa cosa sia, miracoli non sono scientifici. Malachia 4, quello era per un'altra epoca. Giovanni 14, 12, o veramente Gesù non voleva dire quello. Luca 17, 30, o ciò era solo un mito. Vedete, ciò viene interpretato male, non era nell'originale. Che sciocchezza! Quando l'Iddio onnipotente scende nel nostro mezzo, che lo dimostra, quando dice Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e eterno, e gli dimostra che è così. A me non importa chi dice di non riguardo a ciò, Dio interviene la sua stessa parola, e gli disse che avrebbe fatto questo negli ultimi giorni, ci sarà luce sul Padre della sera, e c'è luce per la manifestazione del Figlio di Dio. Lo stesso sole che sorge all'est è lo stesso che tramonta all'ovest. Il profeta disse, vi sarà un giorno che non potrebbe essere chiamato né giorno né notte, esso è tetro, le nuvole sono sopra la faccia del sole, ma disse, sul far della sera verrà di nuovo la luce. Lo stesso figlio, egli è l'alfa e l'omega. Lo stesso figlio è stato predetto che lo stesso figlio che si levò all'est si leverà di nuovo all'ovest negli ultimi giorni, appena prima che il giorno fosse finito. Non so come loro lo interpretano, Dio interpreta la sua stessa parola, egli lo dimostra. Questo è il tempo della sera. È triste, ma lei è davvero caduta ancora per questo. La sposa di Cristo è caduta per questo e ha preso la concezione intellettuale di qualche predicatore seminarista anziché credere alla pura parola di Dio. Avete indicato, per ministri da fuori nelle nazioni ovunque siate, potreste essere in disaccordo con questo, non vi sto farendo, lo solo parlo del mio proprio gruppo, cerco solo, se volete assistere sarò certamente contento che lo sentiate, e allora ascoltatelo, dico, ma dico loro solo cosa hanno visto e glielo mostro, Dio lo dimostra, questo, che questo è giusto, capite? Questo è l'ora, non c'è bisogno che nessuno entri nella vostra conoscenza moderna, non ha niente a che fare con la BD o qualunque altra cosa possa essere, ciò non significa niente, Dio stesso perde la sua parola e glielo promise ed eccolo qui. Ma tramite la conoscenza del seminario, la predicazione denominazionale ha fatto sì che tutto il mondo si stupisse della bestia, da più ferita a morte, fu guarita dal più pagano al papale, vedete dove essa sta finendo. Ecco, lo crede, e se lo crede, crede alla conoscenza che gli suggerisce. Questo è, osservate ora, questo è che entrambe le promesse spose hanno creduto alla conoscenza di Satana contro la parola di Dio. La sposa di Adamo credette alla conoscenza di Satana contro la parola di Dio, e la sposa di Cristo ha creduto alla conoscenza di Satana in questa epoca malvagia intellettuale contro la parola di Dio. E notate, Eva, nel naturale, lo credette, e inabissò l'intera razza umana nella morte. La sposa naturale, Adamo, l'uomo naturale della terra, la sua sposa, prima che lui l'avesse come moglie, inabissò l'intera razza umana nella morte. Che se scientifico no, moriamo lo stesso, perché Dio disse che saremmo morti. Sia che tu sia nel Santo Eden, nella Santa Chiesa, nella Santa Denominazione, qualsiasi cosa, possa essere, tu troverai il giorno in cui non crederai che una parola della parola di Dio sia la verità, quando essa ti è stata rivendicata e dimostrata. Quello è il giorno in cui ti si parla di Dio, non proprio di Giacomo, ma una parola, chiunque aggiunge una parola, non toglie una, quello è il giorno in cui muore. Notate, la sposa di Adamo causò alla sua razza la morte naturale, alla razza umana, e la sposa del secondo Adamo, la sposa promessa di Cristo, ha inabissato l'intera Chiesa nella morte denominazionale per prendere il marchio della bestia tramite le grandi denominazioni scientifiche e intellettuali. Noi siamo battisti, siamo presbiteriani, siamo pentecostali, così via, abbiamo questo, possediamo di proprietà, noi siamo più conosciuti dal governo, siamo tutto il mondo, tutte queste cose, del meglio, il sindaco della città, eccetera, viene da noi, anche il presidente partecipa alla messa con noi, noi arriviamo questo, quello che l'altro. Il mondo intero è piombato in una spirituale morte denominazionale, l'intera Chiesa. Essa è morta. Voi dite, lo stai includendo molti. Gesù disse, come fu i giorni di Noè, come 8 anime furono salvate, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. I giorni di Lot, dove 3 furono portati fuori da Sodoma. E in quel giorno, ora c'è già un gruppo che è già fuori, ricordatevelo. Ma come fu allora, quando il figlio dell'uomo sarà manifestato, guardate che giorno, guardate dove viviamo. Ora, essa ha fatto sì che tutto il mondo accettasse la leadership scientifica del programma istruttivo che Satana gli ha dato sotto il nome di una chiesa, la leadership, la guida di un programma scientifico istruttivo. Vi sto illustrando l'Iddio di questo mondo. Quando essa, come Eva, ebbe in mano il vero avvenimento della parola di Dio, essa avrebbe potuto prendere la parola di Dio, ma cosa fece con questa? Anziché aspettare per il battesimo dello Spirito Santo, lasciò che la scienza le provasse che lo Spirito Santo era solo per i discepoli, anziché continuare con la guarigione divina quando dovrebbero risuscitare i morti e fare grandi miracoli, ha lasciato che Satana, sotto la leadership di un uomo religioso, prendesse la parola di Dio e cercasse di dire che essa era per un'altra epoca. E lei l'ha creduto. Quando la Bibbia disse, le cose che faccio io le farete pure voi. Gesù disse questo, andate per il mondo e praticate il Vangelo con ogni creatura. Noi siamo ancora creature. Questi segni accompagneranno ognuno di quelli che crederanno. Essa nega ogni punto d'essa. Essa nega tutto il soprannaturale e l'ha scambiata con la sua concezione testuale della Bibbia, dove preti e santi padri, così chiamati, dove vescovi, arcivescovi, dove presbiteri, distrettuali, ispettori generali, così via, hanno messo su di essa la loro interpretazione, Dio li ha lasciati messi lì morti come la mezzanotte. Le uniche cose rimaste negli ultimi giorni sono un mucchio di piccoli che è stato con un mucchio di musica per fare più baldoria possibile, correre su e giù per i pavimenti, parlare in lingua e acclamare, avendo apparenza di pietà, ma rinnegando nella parola. Dite loro di essere battezzati in nome di Gesù Cristo, vi ridono in faccia. Ma quello Dio va avanti dritto compiendo lo stesso, provando così la sua parola. Notate, l'albero col quale Satana indusse Eva ad essere partecipe era l'albero del bene e del male. Era un albero misto. Guardate ora il giorno in cui viviamo, quando egli sta chiamando fuori una sposa che è una chiesa, che pretende di fare il bene quando è male, negando la parola. Un albero misto. Molti si hanno grandi società e si aiutano questo, e la Croce Rossa li appoggia, tutte le scuole dessi. Guardate qui. Oh, ma solo negare la parola è ciò che dovete fare per il momento. Non importa quanto intellettuale, quanto sia buono sia. Gesù disse: un po' di lievito fa diventare tutta la pasta, un pizzico di lievito rovina la pasta. La parola di Dio messa male rovina l'intero disegno. E se il mio braccio si trovasse dove dovrebbe essere il mio piede, capite? E se il mio orecchio si trovasse dove dovrebbe essere la mia mano, un po' di lievito diventa tutta la pasta. Come fai a sapere che essa è giusta? Dio dimostra che è giusta e la rivendica, e lo dice qui nella sua parola, poi lo dimostra. Ecco come sappiamo che essa è giusta. Se non negare una parola, tu dici ciò che occorre per morire. Essa ha portato lo stesso risultato in quest'epoca come l'angelo, morte spirituale, come portò la morte fisica a tutta la razza umana. Notate come il passato Satana ebbe in quell'epoca scientifica, quella di Noè, appoggiandosi sulla loro comprensione. La Bibbia ci dice in Proverbi: non appoggiatevi sulla nostra comprensione, e sia menzogna la parola di ogni uomo, è vera quella di Dio. Ma Satana, tramite la sua conoscenza, sin dall'inizio del disegno di Eden, fece sì che la gente si appoggiasse alla propria comprensione. E sapete, tramite le sue grandi opere di Max Factor, che hanno avuto e gli ha tenuto donne così belle, per indurre il figlio dell'uomo, anzi i figli di Dio, a cadere per peccare e sposarla. Esatto. E le donne erano così belle, così carine. Ora, prendete le donne, una donna d'oggi della strada. Molti di voi hanno letto la storia, non l'avete mai sentita perché è stata prima dei miei giorni. Però, quanti hanno sentito di lei? Certo, si ritiene forse la donna più bella del mondo. Per oggi lì non c'è ragazzina che vada a scuola che non sia due volte più carina di quanto lo fosse lei. Come mai questo? La bellezza delle donne deve succedere in questi ultimi giorni. Hanno tagliato i loro capelli, si mettono abbigliamenti di ragazzine, portano solo le bikini, come mai li chiamate, si mettono cosmetico, non sento tutta questa specie di cose per far sì che qualcosa di loro, qualcosa che non sono, vedete, ma esse sono state in grado di acquisire tanto tramite la conoscenza scientifica. Lo sapete che negli Stati Uniti si spende 2 o 3 volte di più per i cosmetici femminili di quanto si spenda per il cibo di cui vivere? Questo è provato, proprio così, per i cosmetici. Notate, i figli di Dio videro le figlie degli uomini, non le figlie di Dio, le figlie degli uomini che erano belle, e queste indussero i figli di Dio a cadere in questo inganno, e si presero quel tipo di donne e le sposarono. E questo portò ad una epoca di prostituzione, proprio come oggi, come fu in una sola, come è predetto che sia oggi. Questo quando uomini e donne d'oggi si scambiano le mogli. Se ad essi non piace questa moglie, si vanno a Reno nel Nevada, si sposano e divorziano da quella, e in 15 minuti si risposano. E le donne sono così carine che sono quasi irresistibili. E che cos'è? Il diavolo. Vedete, Satana ancora nella bellezza. Notate. Notate, quel peccato non fu mai loro perdonato. Quella bella epoca scientifica era la stessa epoca malvagia che Dio distrusse dalla faccia della terra. Quella bella epoca scientifica. Gesù disse che sarà di nuovo così prima della venuta del figlio dell'uomo, giusto? Notate, Gesù disse che nel giorno di Noè così sarà nella venuta del figlio dell'uomo. Quando tutti cercavano di sposarsi, osservate ora, i figli di Dio sposarono le belle figlie degli uomini, e per questo Dio non li perdonò mai. Lo stesso dell'insegnamento di Balaam, che indusse le belle intellettuali e scientifiche donne di Moab con i loro occhi civettuoli, i loro belletti e cipri, loro profumi raffinati per istigare i figli di Dio contro le loro proprie mogli, donne che lavoravano ed avevano i cali alle mani senza alcun belletto, li sedussero e sposiamoci l'un l'altro perché siamo tutti dello stesso popolo. Quella era una menzogna, e l'intenzione del diavolo per far sì che i figli di Dio sposassero le figlie degli uomini. Balaam, quel falso profeta, fu una menzogna del diavolo, cercare di profetizzare contro Mosè che cercava di tenere insieme la razza, dire, noi crediamo lo stesso Dio, offriamo le stesse offerte, abbiamo gli stessi sacrifici, facciamo ogni cosa allo stesso modo. Così vicino che, se possibile, avrebbe seduto gli eletti. Gente, venite via da lei, non abbiate niente a che fare con lei. Notate, non era credibile che Dio avesse interpretato la sua parola alla malvagia generazione di Caino. No, Dio non avrebbe interpretato loro la sua parola, notate. Dio, la conoscenza per fare un mondo così bello e scientifico e peccaminoso, doveva egli distruggerlo? Farebbe Dio questo? Farebbe un mondo così bello? Guardate, farebbe Dio le sue figlie così carine e le vestirebbe così sexy in modo che i suoi figli le avrebbero desiderate e commesso adulterio? Cosa? Farebbe Dio una cosa simile? Questo nudo, svestito mucchio di laudiciane, adorano l'Iddio di questo mondo tramite la loro etica e distruzione, d'astuzia e bellezza, uscite da essa, ha detto la Bibbia, non siate partecipi dei suoi peccati e non riceviate le sue piaghe. Un giorno Dio farà piovere grandi dai cieli, chicchi grossi di 100 libbre, e la distruggerà lapidandola, come la sua parola ha sempre detto che egli ha fatto, le sue leggi. Se Dio avesse fatto una cosa simile, rivelato la sua parola ad un popolo come quello, egli avrebbe fallito il suo stesso scopo. Dio non è stolto, è la fonte di tutta la sapienza. Vedete dunque da dove viene quella roba? Viene da Satana, ed è ancora di Satana. E la Chiesa l'ha creduta. Ora vedete, donne, cerco del mio meglio per mostrarvi la parola di Dio. La Bibbia ha detto, se una donna si taglia i capelli, disonora il suo capo, che è il suo marito. E suo marito è il suo capo con Dio. Così lei disonora Dio e suo marito. Questo ora mostra chi è il capo del sistema di questa Chiesa mondana. Questo mostra che il capo d'essa è Satana nella forma di un super uomo, una persona di conoscenza, una super conoscenza, e Dio ne sa più di tutti gli altri, non importa quello che dice la parola, egli è la sua interpretazione di essa, l'interpretazione per quest'epoca malvagia. Notate, i suoi piani per costruire una super chiesa nazionale, il concilio mondiale delle chiese, vedete, un super denominale, in modo che tutto il mondo lo adori, la bestia, sotto il nome della cristianità unita. Mi piacerebbe vedere questo nella Bibbia, Apocalisse 13, 6 e 8. È una moderna torre di Babele. Non ricordate come Nimrod, quell'ipocrita, costruì questa grande torre e fece sì che tutte le altre piccole città passassero tributi ad essa, pagassero? Babele sono la stessa cosa, cambia solo i nomi, e il mano che emerge è Roma, ora è Babilonia, tutto il mondo è portato a Babilonia e vi è portato tramite il Concilio Mondiale delle Chiese, il quale farà sì che tutte loro si inchineranno a lei. Avete preso il marchio della bestia senza sapere che lo stavate facendo, perché ma coloro che sono eletti udranno la parola e ne usciranno. Com'è contraria la denominazione alla parola di Dio? Egli non ne ebbe mai una e non se ne occupò mai di una, e mai portava una. Qualche storico mi mostra dove mai un profeta sia mai uscito dalla Chiesa. Mi mostra dove Dio abbia mai benedetto una Chiesa che fu dopo che si fu organizzata. Essa se ne andò disperata e morì con la sapienza intellettuale del diavolo tramite i suoi figli, e rifiutò la parola di Dio mentre essa cresceva nella perfetta statura di Cristo. Essa ora è alla testa. Come è contrario? Separatevi da quell'eva incredula, voi figli della luce della sera. Satana, il Dio di quest'epoca, tramite la sua conoscenza, fa sì che il popolo mangi del suo albero misto di bene e di male? Notate, Satana, tramite la sua conoscenza, induce la gente in quest'epoca malvagia a mangiare il suo albero del bene e del male. Egli dice che sta costruendo una più grande civiltà cristiana tramite la sua conoscenza del bene e del male. Una più grande civiltà cristiana. Ma la piccola vergine di Cristo, la parola, il gregge, la sposa, lo sicura della sua conoscenza. Lei si mantiene da lui, libera da lui. Ciò che ora parliamo di lei un minuto, e le aspetta il suo Signore, il suo viaggio di nostro millenniale, esatto, con lo sposo parola, poiché lei è la sposa parola. Conoscenza e civiltà non hanno nulla in comune col vero cristianesimo. Civiltà e il vero cristianesimo non hanno niente in comune. La civiltà è tramite la conoscenza, questo lo sappiamo tutti, e la conoscenza è dall'Eden, è dimostrato perché e la conoscenza causa la morte, esatto? Cosa causò la morte nel giardino d'Eden? La conoscenza. Non può essere Dio di Dio, così è dal diavolo. Questa era buona. Conoscenza, scienza, istruzione sono il più grande ostacolo che Dio abbia mai avuto. Ciò è dal diavolo. Ora su questo riceverò delle lettere, lo so, me lo aspetto. Guarda ora che cosa ci ha portato. Guardate ora cosa ci ha portato la cultura. Capite? Guardate cosa ha fatto. Dove siamo? Ci siamo appoggiati a quelle cose attraverso la nostra comprensione per la nostra scienza. Dite, che ne è di Dio? Pensi che egli sia dell'ignoranza? No. Dio stabilirà sulla terra il suo tipo di civiltà quando ne prenderà il comando. Questo è il mondo di Satana. Egli vorrà il Dio della sua moderna conoscenza scientifica, ma Dio stabilirà il suo tipo di civiltà. Non sarà una civiltà come questa, ricordatevelo. Non sarà il tipo di civiltà che abbiamo oggi. No, no. Essa sarà secondo la parola, la sua parola e il suo proposito, perché il Dio di questa presente epoca malvagia sarà distrutto e il suo regno con lui. Questa epoca moderna, amante di conoscenza, non potrebbe avere un miglior leader di quello che si hanno, Satana, un pervertitore della parola di Dio, come egli iniziò nel giardino dell'Eden. Tuttavia una persona religiosa che conta sulla propria comprensione, come ho detto prima, Proverbi 3:5, che non dobbiamo appoggiarci alla nostra comprensione. Essi devono avere un Dio perché sono umani. Tuttavia fa per loro ciò che essi vogliono. Perché un essere umano, sempre tutti gli esseri umani, quando siamo venuti qui abbiamo trovato che gli indiani adoravano questi idoli, il sole e ogni altra cosa. L'essere umano deve avere un Dio, così in questa grande epoca intellettuale deve avere un Dio, e così è diventata, il Dio di questo mondo è diventato conoscenza, illuminazione, scienza, avendo apparenza di pietà, ma rinnegano la potenza. Notate, il loro Dio fa per loro quello che vogliono, si bramano la carne, e questo è ciò che egli dà loro. E se vogliono indossare bikini, lasciate che lo indossino. Se vogliono fare questo, quello, lasciate che lo facciano. Non c'è alcun danno in questo, e se vanno in chiesa, la loro madre era metodista, battista per pentecostale presbiteriana, lasciatele stare. Questo è il Dio di quest'epoca, intelligente, saggio, scientifico. Non c'è bisogno di fede. Non c'è niente da dimostrare, è già dimostrato tramite la loro conoscenza. Pensiamo alla più grande chiesa che ci sia in città, la loro conoscenza. Questo pastore ha un PhD, vedete? Non necessita alcuna fede, si appoggiano alla conoscenza. Li lascia vivere in ogni modo, che vengano a lavorare tramite la loro denominazione e il loro credo. È come dare un pugno all'occhio, ma riducono della parola di Dio dicendo, si ridono della parola di Dio dicendo cosa contiene la parola di Dio, e cercano tramite la loro conoscenza di dimostrare scientificamente che la parola di Dio non è vera. Oh, quale epoca viviamo? Lo vedete, il Dio di quest'epoca, notate, ma Dio sta aspettando finché l'iniquità di questi moderni amorei sia colta. Non preoccupatevi, a quel tempo egli avrà pronto il suo Mosè. Ci sarà un esodo un giorno verso la terra promessa. Ci sarà Mosè che verrà e chiamerà fuori, restaurerà la fede dei figli a quella dei padri. in uno di questi giorni verrà, fece, vedete, beh, guarda come progrediamo, certo l'iniquità degli amorei non è ancora il colmo, uno di questi giorni verrà, lasciate che si distruggano da sé, civiltà, conoscenza, pervertano la parola di Dio per soddisfare il loro gusto, e l'illuminazione fa la stessa cosa. Poi Satana e la sua chiesa predica il suo proprio Vangelo di conoscenza. Ci sono soltanto due classi di persone che si nominano nel Nuovo Testamento, i figli di Dio e i figli del diavolo. Sapevate questo? Volete andare una scrittura per questo, per Giovanni 3:10, se volete la scrittura lo sto proprio per leggere, la scritta qui, benissimo. In Efesini 2:2, essi sono chiamati figli della disobbedienza, come fu Eva, disobbediente alla parola di Dio. I figli dell'obbedienza e quelli della disobbedienza non hanno niente in comune. Dunque, come può la sposa di Cristo associarsi ad una denominazione quando una è disobbediente e l'altra è obbediente? Come può una essere la parola e l'altra la parola pervertita? Come possono una prostituta e una donna pura camminare insieme in accordo? Non possono farlo. Esso non hanno affatto alcuna comunione uscita di mezzo a loro, cioè dal diavolo e il marchio della bestia. Vanno in quella dimensione proprio ora, tutte le dimensioni, non importa chi. Di chi essa sia, Dio sta prendendo non una denominazione, un popolo per il suo nome, una denominazione non riceverà queste verità, sarà presa una singola persona che possa vedere Dio, guardare la sua parola e crederla e non appartenere a alcuna denominazione, ma per Dio, non per la sua denominazione, la sapienza intellettuale di qualche vescovo o di qualcuno che l'ha insegnata. Proprio così, i figli della disobbedienza e i figli dell'obbedienza non hanno niente in comune, uno dei è del giorno della luce, l'altro della notte e delle tenebre, dell'epoca malvagia, quest'epoca malvagia di tenebre, locali notturni, danze, eppure appartengono alla Chiesa. Ciò va bene per, con il loro Dio, e se non hanno alcuna condanna da ciò, niente che mi disturba, beh, tagliarmi i capelli non mi condanna, disse una donna. Non ferisce la mia coscienza, e non ha più coscienza di quanto un serpente abbia i fianchi. Proprio così, certamente no. Lei non sa cos'è la coscienza, è stata così duramente inaridita al punto che non sa, da non sapere nemmeno cosa sia. Proprio così, va in giro sulla parola di Dio dicendo per quello uno all'antica, non andate a leggere, sono solo mondo di chiacchierone, non fanno altro che storie, sì, fanno, sanno di Dio non più di quanto hanno detto che non sanno di una notte egiziana. Proprio così, avendo apparenza di pietà, vedere una potenza separata di papà, perché questa è la sorta che va di casa in casa e cattivano di sole. Oh cara, tu sei, dovresti fare questo, oh cara, penso al tuo predicatore antiquato laggiù, se tu solo così attraente con il bikini o quello che chiamate quella roba, se facessi tutto questo, quello, una piccola sigaretta non farà alcun male, io faccio parte della chiesa, sai, la nostra denominazione è ben vestita allo stesso modo di quelli degli altri, non credete a quella bugiarda imbellettata, ti sta mentendo, proprio così, questo va bene con il loro Dio, e gli pensa che cioè sia meraviglioso, proprio per questo lo amano, ma voglio argomentare con voi, si oppongono per questo e si arrabbiano con voi, certo, Satana smette proprio, siete proprio di fronte a Gesù Cristo la parola, e cercò di dire, sta scritto, eccola là, la parola di Dio conferma, dai, e gli disse, vattene in picco di me, Satana, andate e fate la stessa cosa, come mi disse una volta un tale, disse, ora, se credi che il battesimo di Spirito Santo è giusto, tu credi, ovvero, allora, colpisimi ora di cecità, era un predicatore, colpisimi di cecità, disse, un giorno Paolo colpì un uomo di cecità, dissi, mister, come posso colpirti di cecità quando sei già cieco? Non posso ucciderti quando sei già morto? E gli disse, io, i miei occhi sono 10 decimi, disse, la tua parte fisica eppure sei cieco, è impossibile, la Bibbia non interpreta le cose, noi parliamo dove la Bibbia parla e diciamo dove saltarci. Io dissi, bene, quando Elia era giù a Dotan, vidi tutto l'esercito siriano era salito da ogni parte, il servo corse su e disse, oh padre mio, disse, padre mio, disse, i siriani ci hanno circondati, Elia si strofinò gli occhi, si restò e disse, ce ne sono di più con noi che di quanti sono con loro, e gli disse, io non vedo nessuno, disse, oh Dio, apri gli occhi. Ora, egli era cieco, e guardò intorno quel vecchio profeta e sopra la montagna era pieno di angeli, carri di fuoco e cavalli di fuoco. Ed egli si recò là e la Bibbia disse, egli gli colpì di cecità. Ciechi verso cosa? Verso lui. Egli uscì e disse, state cercando Elia? Sì, cerchiamo lui, disse, e lì vi mostrerò dove egli è. Elia li conduceva ad Elia. Shaking. E dici, sai cosa sto per dirti? Esattamente quello che il mio Signore disse a tuo padre. Vattene indietro da me. Notate, i figli dell'obbedienza e quelli della disobbedienza non hanno niente in comune. I disobbedienti, i disobbedienti adorano il loro Dio, ora dicono noi crediamo la Bibbia. Sì, esso è un albero misto, vedete, loro aggiungono ad essa il mondo e la conoscenza. L'albero di Satana mescolato, vedete, l'ha presa dall'albero di Satana, bene e male, ora noi crediamo la parola, certo, ma non ha vinto ad essa. Anche Eva credeva la parola, ma lasciò che Satana prendesse il suo albero, pervertisse un po' la parola, ecco così, chiunque aggiungerà una parola, toglierà una parola, se egli è ancora lo stesso, ieri oggi all'interno. Notate benissimo, quest'epoca malvagia è delle tenebre, eppure appartiene alla Chiesa. Il loro Dio lo amano per questo, per il modo in cui gli lascia agire. Essi non hanno alcuna condanna, niente li disturba fino a quando appartengono alla Chiesa. Paolo insegnò alla Chiesa la stessa cosa: uniamoci, siamo tutti uguali. Quello fu l'ultimo trucco. Dio non li perdonò mai di aver creduto ad una simile menzogna. Ricordate, fu un peccato imperdonabile tre volte nella Bibbia per ogni persona di aggiungere una parola della loro interpretazione della parola di Dio dopo che essa era stata rivendicata la verità nel giardino dell'Eden. Esatto. Una parola aggiunta causò la morte. Quando Bala aggiunse la parola che noi siamo tutti uguali. E Dio non perdonò mai questo ad Israele. Ognuno di loro perì nel deserto, eccetto quei tre che Dio portò fuori. Così sono tutti morti, Gesù disse. Cioè separati eternamente, sono tutti finiti. Non fu mai perdonati, è un peccato imperdonabile. Non fu mai loro perdonato mai. Fuggite da essa, figli della luce. Della sera, vedete, ora chi è il leader di quest'epoca moderna, religiosa e malvagia è il diavolo che prende quell'albero del bene e del male e lo piazza là fuori, notate, che porta la sua bella chiesa, sposa, concilio con Manico per un matrimonio. Questa è bella. La sua bella chiesa scientifica con tutte le lauree che si possono avere, i PhD della Chiesa di Cristo, i PhD della Battista, presbiteriana, pentecostale, tutte, portando tutte loro con i loro splendori decorati, grandi chiese, tutte dal concilio ecumenico. Noi siamo uno. Non sarà loro mai perdonato. Una denominazione, portare il marchio di una denominazione è il marchio della bestia. Noi siamo stati qui in mezzo ad essa per fare ciò. E fuggite da essa, figlioli, fuggite da ciò. Fuggite. Grandi, belle chiese allo sposalizio ecumenico, portando il suo marchio. Shorts, certo, vestite mondane, sexy, cosmetico, davvero buone discepole del diavolo per intrappolare i figli di Dio. Sposare un ragazzo buono e sano con qualche reproba come quella, proprio così. Che hai detto, tagliarsi i capelli, cos'ha a che fare questo? Oh, fermiamoci un minuto, fratello, sento che qualcuno si è sentito che questo potrebbe essere stato forte da qualche parte nei collegamenti. Ascoltate, i capelli per una donna sono un voto di nazireato. I capelli per Sansone erano un voto di nazireato, e quando una donna si taglia i capelli, lei assolutamente rinnega il suo voto di nazireato, che è una sposa a Cristo, perché quel punto, quella sola cosa rovina l'intero disegno. Esattamente, un nazireo è uno che è consacrato per uno scopo. Esatto, Sansone fu consacrato per un'epoca e ad uno scopo, perciò aveva i capelli lunghi. La donna che è una figlia di Dio si lascia crescere i capelli per mostrare che è consacrata ad ogni parola di Dio. Se lei se li taglia, non importa quanto danzi, canti, che sia nella corale, parli in lingua, corri su e giù o aiuti ogni tipo di associazione, lei è morta. Questo è il così dice il Signore, la parola di Dio, 1 Corinzi 14. Sì. Lei ha rinnegato il suo voto di nazireato e si è venduta all'Iddio di quest'epoca moderna. Ora signora Audomo, vergognati. Vere adescatrici di figli di Dio come fu allora, come Gesù disse con quei giorni di Noè, le donne belle e figli di Dio cominciarono a sposarsi tra loro. Così sarà quando il figlio dell'uomo ritorna. Ed il loro Dio pensa che ciò sia grande, e bello, e scientifico, conoscenza, moda di Hollywood, disegnata nel suo stesso negozio. Certo, tutti questi cosmetici, sapete, ed ella, la sua chiesa, ama proprio questo. Oh, ma voglio farvi capire che sono metodista, sono presbiteriana. Il nostro pastore ha più buon senso che dire una cosa simile. Allora lui non ha abbastanza senso di dire le cose che Dio dice, vedete. Essa, la chiesa, adora proprio questo, lo ama, perché è quello che voleva. Fratello, essa non si unirà con niente, ed entrerà in niente, dovrà agire diversamente da quello che sono queste montagne di Jezebel, perché quella è la natura che ha in lei. Come si può essere di quella natura? Chi, pensandoci, può aggiungere un cubito alla sua statura? Se sei nato per essere alto in 5 piedi, non sarai 6 piedi. Oh sì, la macchina di stiramento, dunque ascolta l'uomo, voi non più di ricchi, se sei nato per essere un uomo allora agisci da uomo. Queste frange che ti vengono in faccia e arricciate su come un fascino sessuale, ebbene voi, generazione pervertita di serpenti, cos'è dunque che non va in voi? Un giorno il mio Dio giudicherà questa nazione col fuoco e egli la farà sprofondare sotto l'oceano. L'ora del suo giudizio è giunta, l'intero mondo vedrà. Perversione religiosa, perversione umana. Gli uomini non sanno neppure a quale sesso appartengono, e nemmeno le donne. Si innalzano con un paio di sopra da uomo, un paio di shorts, abiti che sono ogni suo movimento e le sue forme del suo corpo, e chiama se stessa una cristiana. Ella non è neppure una signora, tantomeno una cristiana. È una prostituta di strada usata da Satana, ispirata da Satana per mandare all'inferno i figli di Dio, per adempiere la parola che Gesù Cristo disse che sarebbe venuta. Io non intendevo dire questo, ma ad ogni modo egli l'ha detto. Vedete da dove viene questo spirito religioso? Dall'albero misto? Dite, che male c'è con quei pantaloni o che altro li chiamano calzoncini a mezza gamba o cosa sia? Vi ha detto che qualunque donna che indossi un indumento che appartiene a un uomo è un'abominazione al cospetto di Dio. Questo è il così dice la Bibbia. E una donna che si taglierà i capelli disonora il suo capo. E non è neppure, è una cosa peccaminosa per una donna offrire la preghiera con i capelli corti. La Bibbia l'ha detto così. Pregare in pubblico con la testa scoperta e la sua, o dite io porto un cappello, voi popoli insegnate alle donne a tale cosa simile, quando la Bibbia ha detto la sua chioma le è data a guisa di copricapo, non qualche cappello fatto dall'uomo. Questo è ciò che ha detto la Bibbia. Non sono responsabile, sono solo responsabile di dire la verità. Non siate disonesti, come ha detto la Bibbia, maneggiando la parola di Dio con falsità per stabilire e soddisfare la richiesta di un mucchio di ricchette. Ho qui la parola, Evi, l'ho scritto Elvis, anziché Evil in inglese, è quasi la stessa cosa. La parola Elvis significa gatto, la parola Ricky significa ratto. Quando si dice piccolo Ricky si vuol dire piccolo ratto, come lo si chiama, tale gli è. Se il tuo bambino si chiama così, per l'amor del Vangelo cambialo subito, non chiamare un bambino. Non avete mai sentito nella Bibbia tali nomi, né in nessun'altra epoca. Questa è l'epoca, il nome per quest'epoca. Se mai vi fossero gatti e ratti pervertiti, e sei qui, tutto questo disgiocati da un milione di dollari, e questi ragazzini che vanno là fuori non vanno neanche a scuola senza una cosa attaccata all'orecchio con una radiolina in tasca, solo boom e boom, e sono venuti lì a casa e noi abbiamo fatto quei tipi, cercano di pitturare la mia casa lassù, noi abbiamo detto tenete, mettete fuori da qui quella roba, se non riuscite a lavorare senza di quella allora sospendete il lavoro, mi rende così nervoso che non riesco nemmeno a stare qui intorno. Abbiamo dedicato questo posto a Dio, non vogliamo qui intorno quella specie da soldi a bumi di questi ultimi giorni, dissi: spegnetelo o sospendete il lavoro. Notate, perché religiosi, oh certo, vanno in chiesa e stanno all'ingresso ascoltando i boogie-woogie. Inoltre, notate, anche la sposa parola di Cristo sta arrivando al culmine. Mentre vediamo dove sta culminando l'anticristo, iniziò là dietro ed ora arriva al culmine. Il concilio ecumenico lo metterà quale capo ecclesiale. Ed anche la piccola chiesa che sta venendo avanti, la sposa parola di Cristo, che attraverso l'epoca giunge al capo, perché ella va ad unirsi di nuovo al suo compagno, sempre come la chiesa ad ogni altra cosa, e se deve unirsi il brano ogni altra cosa, ritorna al suo capo da dove ebbe inizio, come Caino e Abele. La parola sposa culminerà nella persona della parola di Dio resa manifesta in quest'epoca malvagia in cui stiamo vivendo. Vedete dove questo culminerà? E presto Satana prenderà la sua sposa intellettuale ed esalterà questo grande tipo, il quale è l'anticristo, la gerarchia, e lo siederà sopra un trono e tutto il mondo si meraviglierà di lui. E allora Cristo verrà, e due non possono esistere allo stesso tempo, e il suo regno sarà preso, e egli sarà distrutto. E Cristo, la parola di Dio, la quale è la donna, una parte del corpo dell'uomo, essi non sono due, sono uno. E la sposa, chiesa, parola, un popolo chiamato fuori qua e là a motivo del suo nome, si unirà nel corpo di Gesù Cristo. Ed il regno dell'anticristo sarà preso e distrutto, e Cristo prenderà il trono e si siederà sopra il trono di suo padre Davide e regnerà sulla terra per 1000 anni. Allora presenterà la Chiesa a Dio senza macchia né ruga. Sì, ora, considerate i suoi capelli lunghi, il fondo di uno zireato dalla parola. Ora descriverò la sposa di Cristo, descriveremo l'anticristo dove lei è, religiosa ed altro, scienza. Ora, la piccola e timida sposa di Cristo crede semplicemente la parola. Chiunque lei sia, sono simboli. Spero e confido che tra i molti seduti qui presenti, molti stiano in ascolto, e spero che io stesso ed ognuno di voi tutti siamo parte di quella sposa. Spero molti. E sarà che tutti quelli che sono stati ordinati a questo lo saranno, perché la loro natura, si vedono la parola, può solo riconoscere la parola. Essa non può riconoscere una rivoluzione, una perversione. Essa conosce di meglio, essa è la parola, capite? Essa non può riconoscere un grano, non può essere nient'altro che grano. Iniziò quel grano, finirà quel grano. E una zizzania non può essere mai essere grano, eppure è una fiata della stessa unzione, capite? Non è una grana. Come ho detto l'altro giorno, dall'albero con diversi rami su di esso, i capelli lunghi di lei, il voto di energia reato, dimostrò che è consacrata a Dio. Il suo bel vestito, della sua parola promessa per l'epoca in cui ella sta vivendo, a volte intorno a lei, rivendicando lei con se stesso, e guardo Ebrei 13:8, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi in eterno, poiché lei è parte dello sposo parola, fedele a lui in ogni punto. Ora osservate, se una donna esce ed è sposata con un uomo, ed esce ad amoreggiare con un altro uomo e ha rapporti con lui e ritorna al suo marito, egli dovrebbe buttarla fuori. Esatto. Lei deve essere fedele perché è consacrata a lui, e la sposa di Cristo è consacrata a Cristo, ed egli è la parola. Nemmeno ammiccare l'altra parte. Una donna non dovrebbe nemmeno ammiccare ad un altro uomo, lei non dovrebbe fare segni, nessun tipo di emozione verso di lui, perché è assolutamente una sposa di un solo sposo. Non vogliamo nessuno dei vostri alberi misti, le vostre illuminazioni. Siate fedeli a Cristo, la parola. Egli rivendicherà che essa è verità. No, Signore, nessuna emozione di qualsiasi genere per amoreggiare con lui, nemmeno unirsi ai suoi ranghi, di qualsiasi altra cosa, né lasciare che lui ti prenda fra le sue braccia o nella sua attenzione, né convince più questo o quel modo. Voi ascoltate solo una voce, le mie pecore conoscono la mia voce, lo straniero, e se non lo è, qual è la sua voce, la voce di ogni uomo e la sua parola? Questa è questa e questa è essa, la Bibbia, nessuna parola deve essere aggiunta ad essa né tolta ad essa, è stata proprio con quella voce, un estraneo esse non lo seguiranno, cioè è una denominazione, perché ella è una parte dello sposo fedele a lui in ogni punto, aspettando le nozze, unendosi non al comune, non al concilio ecumenico, ma nel cielo, alla cena delle nozze. A lei è stata data, questo è per la nostra stessa Chiesa, a lei sono stati dati e a lei rivelati i misteri dei sette suggelli della Bibbia. Capite? Lei vede la follia del seduttore, così vicinissimo alla verità, che quasi seduce gli eletti. Lei lo vede, lei. Vedete? Lei. Vedete i due opposti spiriti all'opera in quest'epoca malvagia, potete vederli? Ognuno è molto religioso, caino da bene, spiriti che ritornano ai loro capi. Ancora gli stessi come iniziano, l'uno adora per la bellezza e per la conoscenza e per l'istruzione e per la conoscenza e per le etiche, e l'altro per la fede e la rivelazione della parola di Dio. Entrambi stanno proprio in questo edificio stamane. Proprio così. La rivelazione, ovvero fede nella sua parola, non richiede conoscenza per il vero fedele cristiano. E se dicono hai una laurea di dottore, non lo richiede. Io credo nella sua parola. Non richiede niente, non richiede di essere istruito, non appartiene ad una denominazione, ad un gruppo, ad alcuna setta, appartiene a Cristo. E la sua moglie, non una moglie di chiesa, essa è una prostituta. La Bibbia ha detto che essa era una meretrice e la madre delle prostitute, ed esse si mettono tutte insieme e formano la stessa meretrice. Quel tipo di donna è una donna che è infedele al suo marito e pretendono di avere Cristo come suo marito, e si appartiene ad una denominazione che è santità. Noi apparteniamo a Cristo, ma in ubbidienza questa piccola donna di fede, la quale vive per fede, la sposa, la persona qui, là, e là, fuori, qui, da qualche altra parte, qualche altra chiesa, qualche altra denominazione, cosa sia, o qualche crede alla parola di Dio, ubbidiente, aspetta con amore che la promessa dell'epoca sia confermata. Lei è in attesa di questo, lei è parte di quella parola, ed è in attesa che la sua vita manifesti quella parola. Fratelli, non riuscite a vederlo? Spero che ciò non vi sfugga. Il corpo è in attesa, il quale è la parola, in attesa che la vita, la quale è lo spirito, lo confermi o che lo renda vivente. Questo è ciò che la sta aspettando. Nessun'altra vita opererà in lei. Lei non può vedere la vita in alcun altro modo, nemmeno lei la sente là fuori e sa che ciò avverrà. Poi ecco che avviene, allora lei si risveglia e Dio disse sia, e lei è venuta avanti come venne avanti la prima. Figli della disobbedienza significa obbedienza. Disobbedienza significa ribellione. Per essere sicuro, l'ho guardato nel dizionario. Ribellione, ribellarsi contro cosa? La parola di Dio rivelata. Come Caino rivelò, si ribellò contro la rivelazione rivelata di Abele, da Dio rivendicata essere giusta. E Caino si ribellò tramite, e si rivelò contro di sé, deciso fratello, i farisei con la loro conoscenza denominazionale di ciò che era la parola di Dio, uomini selezionati con cura, si ribellarono contro la parola di Dio rivendicata, resa manifesta in quel giorno. Gesù Cristo lo uccisero. Esatto, ecco cosa significa figli della disobbedienza, una ribellione contro la parola di Dio. Ora, vedete dove sono essi? I giorni della cosa passata. Su questo non è tutto lo stesso, non esiste una tale cosa come il Spirito Santo, tutta quella roba è assurdità. Vedete, ribellione, essi non devono dire due cose, basta che ne dicano una, questo è tutto. Quella è ribellione, seduta stanca, essi non possono dire che non avete occhi, che non avete orecchio, non... dovete prendere tutto il corpo, tutta la parola, capite? Lo Spirito Santo chiama l'unico fuori da essi, non sarà partecipare del loro corpo denominazionale, mentre deride e disprezza la parola di Dio di questo giorno, poiché il Dio non si può beffare. Ricordatevelo, lei lo avrà. Non preoccupatevi, lei lo avrà. La Bibbia in Efesini 4.30, se volete notarlo, Efesini 4.30 dice: Dio non si può beffare, quello che un uomo semina, quello pure mieterà. E se non possono ridere, farsi beffa e dire queste cose e farla franca, come il pane sull'acqua, esso ritornerà. Essa è la sposa del diavolo, avvolta nel suo religioso peccaminoso amore di conoscenza per questa presente epoca malvagia, per sedurvi. Ormai un'intera cricca o denominazione di spiriti seduttori con la conoscenza scientifica e una moderna civiltà che pretende, terminerò fra pochi minuti, dovrò fermarmi perché non riesco a finire tutto, pretende di costruire per voi un gran mondo in cui vivere. Essa pretende che nella sua civiltà ha costruito delle chiese, collegi, scuole, ospedali, biblioteche ed aiuto temporaneo per l'uomo senza la parola di Dio. Essa ha fatto questo, ha dimostrato che può fare ciò e il popolo è perduto per questo. Sì signore, scuole, denominazioni, cultura, persone meglio vestite, persone meglio nutrite. Preferirei piuttosto vivere di solo pane ed essere a posto con Dio che avere il pollo arrosto 3 volte al giorno ed appartenere ad una prostituta come quella. Ricordatelo, l'ora è vicina in cui verrà il maggio, voi sarete o dentro o adesso, oppure adesso verrà come un ladro nella notte, vi intrappolerà proprio là dentro e ci sarete, allora non ci sarà più modo per uscirne fuori. L'avete già preso, venite fuori. Un angelo venne giù dal cielo con un volto grande e splendente, gridò al popolo e si scosse la terra: uscite da Babilonia perché è caduta, non siate partecipi delle sue piaghe, popolo mio, uscite da essa, uscite. Non l'abbiamo letto poco fa nella parola? Un angelo è un messaggero, vedete, che scende. Notate, Spirito Santo, uscite da lei affinché non ne siate partecipi. Ora, essa ha costruito tutte queste cose, ha costruito queste grandi chiese, ha costruito istituti universitari, scuole, prendendo la gente, distruendola in una migliore così chiamata civiltà. Ed essi li hanno istruiti tramite una moderna civiltà che per mezzo della conoscenza li ha portati dentro nell'abisso della morte, lontani da Dio e dalla sua parola. Non vedete l'intero piano? Lo vedete voi, Chiesa? Fuori nei collegamenti, se lo vedete nella vostra congregazione, dite amen. Gli altri sapranno dove vi trovate. Essa l'ha fatto questo. Essa è un Dio di questa terra e ha costruito istituti universitari, ha costruito università, ha costruito ospedali, ha costruito biblioteche. Essa ha costruito tutte queste cose. Qual è il temporaneo aiuto degli uomini, quanto basta per sedurli, per allontanarli da quella parola? E a cosa li ha condotti? L'intero mondo della Chiesa è immerso nella morte. Perché Dio disse che brucierebbe la meretrice e le sue figlie col fuoco eterno. Esci da essa, popolo, non lasciarti intrappolare là dentro, fuggi da quella cosa più in fretta che puoi. Per la sua conoscenza scientifica è stata capace di fare questo, notate ora, senza la parola di Dio. Dio non ci ha mai ordinato di andare fuori ed avere scuole. Mai. Non ci disse mai di costruire ospedali, essi sono buoni. Non ci disse mai di costruire biblioteche. No, signore, mai. Egli disse: praticate il Vangelo. E il Vangelo è manifestare, dimostrare la potenza dello Spirito Santo. Paolo disse: il Vangelo è venuto a noi non solo tramite parola, ma per la manifestazione e le dimostrazioni dello Spirito Santo. Paolo disse: io non veni mai a voi con grandi parole di sapienza di qualche dottore e così via, ma veni a voi nella potenza e dimostrazione dello Spirito Santo, affinché la vostra fede non fosse stata nella sapienza e nella conoscenza di Dio di questo mondo, ma nella potenza della risurrezione di Gesù Cristo, perché egli vive lo stesso ieri, oggi in eterno. Dio ci aiuti a credere la stessa cosa e Dio rivendicherà la stessa cosa come ha già fatto. tramite le scuole, biblioteche, letteratura, ospedale e così via, egli vi impedisce di vedere la vera rivelazione e la fede nella parola di Dio che oggi è rivelata e rivendicata, capite? Egli vi trattiene da questo. Egli sta ora interpretando con profezia Faraone, cercando di impedirvi di vedere il significato della parola rivendicata della sua epoca promessa nella luce della sera, rivendicata e dimostrata. Egli ha cercato con la sua conoscenza e scuole per persone meglio istruite ed etiche e così via di tenervi lontano dal vedere quella, ogni cosa, così che non la guardiate e non vediate che è Gesù Cristo. Come fate a sapere che è Gesù Cristo? Egli è la parola, ed è la parola di quest'epoca, e quest'epoca disse che questo sarebbe avvenuto in quest'epoca ed è quello che avviene. Egli sta cercando il suo meglio per impedirvi di vederla. Egli attaccherà ad ogni sporco nome che potrà, capite? E la chiamerà Santo Ritolanti e ogni altra cosa. Egli chiamò Gesù Belzebù e se chiamano Belzebù maestro della casa, quanto più chiameranno così i discepoli. Vedete, cercano di impedirvi di vedere il vero significato della parola. E ora vedete, egli la interpreta dicendo che essa vuol dire questo. Dice, ho promesso che negli ultimi giorni avrei mandato male. Non deve essere interpretato, egli lo ha fatto, disse, e come fu nei giorni di Lot, il mondo sarà in una condizione sottomutica in quel tempo, tramite questo lo rivelerò il figlio dell'uomo esattamente. Noi abbiamo un tipo di imitazione, non è un'altra cosa, ma abbiamo pure il vero, capite? Ed essi l'avrebbe fatto, e si dice che l'Anticristo si deliverebbe e se dovrebbe così tutti se fosse possibile, disse, lasciateli andare avanti, la loro follia sarà scoperta, perché il testo della parola dimostrerà, ma quando ciò venne a quella parola è stato in principio in questo modo o in quello, ora poi io non credo quella della progenie sia aperta, non credo in questo o quello quell'altro, essa non è mai stata rivelata, perché fratello, guarda dove dovranno chiedere perché sono le dotte, dovremmo chiudere persone del giorno tale. Cerca di impedirvi di vedere il significato della parola di quest'epoca, la luce della sera che è stata interpretata, cosa significa che è il tempo dell'esodo, è giunto, Dio sta vedendo che sta venendo per lei, sicuro come il mondo, credete? Voglio farvi ora una domanda, mentre sono le 12:05, proseguiremo stasera, lo vedete? Lo vedete il Dio di questa epoca, credete ciò, lo vedete com'è, la chiesa, l'intellettuale, la scienza, vedete? Tutto il mondo appartiene ad essa, dovete alle denominazioni, e voi dite, io sono un cristiano, a quale denominazione appartieni? Bene, se appartenesse a una denominazione, non credo che sarei un cristiano. Ora, questa è una parola grossa, ma è giusta, ho appena finito di dire che conoscenza e scienza non hanno alcuna comunione con la cristianità, una è dal diavolo e l'altra è da Dio. State lontani da una cosa che nega la parola di Dio, capito? No, signore, la Bibbia chiama che per questi ultimi giorni i cristiani di uscire da quella prostituta, da quell'abra del bene e del male. Certo, essa è buono, qualcuno parlare male di uno ospedale, no signore, della biblioteca, no signore, istruzione, no signore, ma vedete, stanno dando loro senza la parola, vedete com'è seducente, da loro una chiesa dove andare, una donazione con cui adorare, un Dio seduto sopra un trono, la Bibbia lo predisse, o voi appartenete ad uno di questi corpi, uno sulla terra, o ve ne sono solo due di loro, vi sono sempre stati e vi saranno finché Gesù viene, uno di essi sarà distrutto, voi appartenete ad uno dei due, uno ci si unisce nell'altro, ci si nasce dentro, capite? Uno d'essi siete una parte perché ci siete nati dentro, dovete essere parte adesso, potrei negare davvero un braccio più di quanto possa negare un'altra parola che sono una parte di Dio. Io sono parte di William Branham, è una parte di me, ogni parola di Dio deve adattarsi al mio spirito, deve adattarsi alla mia anima, deve adattarsi al mio vivere, essa deve adattarsi alle mie idee, e se le mie idee sono contrarie a quella, allora lo spirito di Dio non dimora in me, così non posso negare una parola adesso, se voi appartenete a uno dei miei corpi, deve essere proprio essere, o è il corpo di Dio, tramite la parola di Dio, il corpo di Satana tramite la Chiesa, tutto il mondo dovrà essere parte di qualche Chiesa. Esso adorerà qualche Dio, dovete adorare ogni Dio della conoscenza, dipendere da quello e da ascoltare tramite conoscenza, dipendere da questo o quello quell'altro, dipendere dalla parola di Dio, e per fede in attesa che egli la confermi e la renda voce, la renda verace. Ora la Chiesa di Dio aspetta la venuta di quel felice giorno millenniale, questo nostro benedetto Signore, il cuore mio è pieno di canto, il nostro Signore sta per ritornare di nuovo sulla terra. Satana sarà legato per 1000 anni e allora non avremo nessun tentatore dopo che Gesù sarà ritornato in noi sulla terra. Oh popolo di questi Stati Uniti, dove ora va questo messaggio? Fuggi il più forte che puoi da quest'epoca scientifica di conoscenza in cui viviamo. Fuggi alla parola di Dio. Poi io, nessuno può conoscerla, nessuno può dimostrarla, è Dio che fa la sua dimostrazione. Nessuno ha il diritto di interpretarla, né io, né nessun altro uomo ne ha il diritto. Dio fa la sua interpretazione. E gli fece la promessa, disse che avrebbe fatto questo negli ultimi giorni. E negli ultimi giorni, nel giro di quest'epoca malvagia, avrebbe cercato gli occhi della gente con la sua conoscenza intellettuale basata su un albero misto di bene e male che tuttora dà alla gente. Ed ecco che viene quella cosa, culminerà quella denominazione che dall'inizio delle epoche oscure, prima delle epoche oscure, tutto culminerà in un superuomo, Satana, che disse: io eleverò me stesso di sopra dei figli di Dio ed essi mi ascolteranno, ed egli siederà quale Dio nel tempio di Dio, e i figli di Dio cadranno per questo. Beh, il figlio di Dio dice: beh, mia moglie non è così, lei è una brava, vai avanti, continua. E gli disse: i figli di Dio, sì signore. L'uomo, chiunque gli sia, è stato fatto all'immagine di Dio per la gloria di Dio, e una donna è prodotto derivato per l'uomo, non di Dio. Giusto quando i figli di Dio videro che le figlie dell'uomo erano belle, si presero quelle donne. E come fu nei giorni di Noè, così sarà nella tenuta del figlio dell'uomo. Ora osservate, se volete sapere in quale studio era, in stadio è la Chiesa, osservate in quale stadio sono le donne, perché lei è la Chiesa. Osservate quello che lei sta facendo, vedete? E in quest'epoca malvagia e prostituta, guardate, non c'è stato al mondo una città più volgare, malvagia, base prostituta di Nazareth. E da lì Dio scelse una vergine. Potrebbe venire qualcosa di buono da Nazareth? Da quest'epoca malvagia, voglio dire, di quest'epoca ha cercato gli occhi della gente con loro dogmi e denominazioni. Da questa stessa epoca Dio sta scegliendo un popolo per il suo nome, perché qui negletti e sprezzati un giorno il Signore porterà dentro il cancello i suoi prescelti, e questo vale tutto. Allora canteremo e acclameremo e danzeremo. L'agnello ci asciugherà le lacrime. Avremo una settimana di felice raduno, i primi 10.000 anni. Proprio così. Un mirabile popolo per il suo nome, e sono chiamati la sua sposa. Esatto. Benché negletti e sprezzati, un giorno il Signore porterà i prescelti dentro il cancello, nell'esodo. E questo per me vale tutto. Sto invecchiando, i giorni cominciano a svanire, e la mia vista comincia a oscurarsi, la mia fiammella di vita comincia a bruciare meno. Io non temo le tenebre, perché voglio dire questo come Paolo: io lo conosco nella potenza della resurrezione, non importa dove mi seppelliscono, se io fossi buttato nel mare, bruciato in un fornaggio, mangiato da un leone, egli chiamerà il mio nome e io parlerò. Amen. Preghiamo. Se c'è qui dentro o fuori nei collegamenti di questo messaggio attraverso la nazione, nelle vostre piccole chiese, nei gruppi o nelle sale, dovunque siete seduti, se c'è uno, lascia che ti persuada, lascia che ti supplichi quale ministro del Vangelo, lascia che ti supplichi nel nome di Gesù Cristo, fuggi dall'ira di quest'epoca cattiva. Non servire il Dio di quest'epoca malvagia. Lo so che tu dici di essere buona, sono ottimo, esattamente un albero misto. Non si può mescolare la conoscenza con la parola di Dio. È una parola che deve essere creduta per fede, non per conoscenza. Tu non la comprendi, la accetti, dici che sei giusta, e allora vivi tramite essa. Questo è ciò che egli ti chiede di fare. Se c'è qualcuno qui presente nel nostro gruppo, non possiamo fare l'appello all'altare per portarli di sopra perché non c'è spazio, o nei collegamenti, nelle linee telefoniche. Se c'è qualcuno là che non lo conosce, donne, stamane, vi ho rimproverato, non io, vi ho sollecitato la parola, capelli corti, indossare quei vestitini corti, vestitini apparire realmente sexy, non vi rendete conto che lo spirito che è sorella cara, in quanto si tratta del tuo corpo, puoi essere pura, ma nella tua anima non vedi cosa ti ha afferrata? Farebbe Dio apparire sexy la sua figliuola per sedurre il suo stesso figliuolo, per desiderarla, per fargli poi rispondere entrambi di adulterio? Farebbe questo sorella? Fate questa domanda. No, neanche per 10 milioni di miglia. Non lo attribuire a Dio. Fratello, ti ha Dio dato uno spirito di questo mondo sì che tu non possa vedere che questo è sbagliato? Ti ha lui accecato gli occhi alle etiche della Chiesa, alla denominazione, al credo, così via? Sì che tu non possa vedere che Dio rivendica la sua parola rendendola tale? Hai il tuo lavoro, hai il tuo boss, tua moglie, hanno i tuoi figli, alla tua chiesa qualsiasi cosa ha separato te dalla parola di Dio, la quale è l'unica sorgente di vita? Fuggi da ciò, fratello mio. Io ti amo con amore divino. Non rispetto alcuno dei miei fratelli più di te, assolutamente no. Se lo facessi farei delle parzialità. Non dico queste cose per farti arrabbiare. Io espongo, dico queste cose perché sono nella parola di Dio e come servitore di Dio e l'amore di Dio nel mio cuore, ti dico quelle cose così che tu veda e comprenda. Forse non l'avresti saputo se non te l'avessi detto. Fuggirai oggi da ciò? Ora, in tutta la nazione, andiamo i capi. Caro Dio, davanti a me ci sono dei fazzoletti, persone malate, metto su di esse le mani, che tu le guarisca. E confido, Signore, che stasera vi sia un grande servizio e che la potenza di Dio sia qui. Grandi segni e prodigi, come abbiamo sentito dai risultati di queste ultime parti di riunione, com'è straordinario vedere cos'è successo. Prego, Dio caro, che stasera tu ci dia una doppia porzione. Io lo prego con cuore sincero, Signore, perché è il mio amore per te e per la tua parola e per queste persone. Concedilo, Dio caro. Se in tutto il paese o anche ora qui dentro, se c'è qualcuno che è malato o afflitto e che questa sera diventasse, non sarà qui, o è là fuori nelle chiese o nei luoghi dove si sono riuniti, ti prego di guarirli. Ora, Signore, ma per la più grande di tutte le guarigioni, se tu guarisci i loro corpi fisici da cancro, tipo il corpo munito da qualcos'altro, essi senza dubbio saneranno di nuovo, si vivranno un po' lungo, perché il loro corpo è ancora sempre peccato, la maledizione, ma fa sì che loro ricevano la vera guarigione di Dio, la guarigione dell'anima, che le renda una nuova creatura che passa dalla morte alla vita e può aspettare in questo vecchio tabernacolo per la redenzione del corpo dopo che l'anima è stata redenta. Concedilo, Signore, possano essi fuggire da quelle denominazioni, credi, Dio, da fuori in quei credi e denominazioni, incontrando alcuni dei migliori fratelli. E Dio, come posso dirlo in modo che essi vedano e far sì che vedano la parola? Questo mi turba, ma so d'altra parte che tu hai detto nessuno può venire, non importa quanto buono, ma consueto, quanto gentile, a meno che mio padre l'abbia chiamato. E tutti quelli che mio padre mi ha dati verranno. E Signore, sento la mia unica responsabilità di dire la verità. E non come disse Paolo, maneggiare con inganno la parola di Dio, con il dogma denominazionale mescolato ad essa, come un albero di miscuglio di bene, di conoscenza bene e male, ma con cuore aperto e con lo Spirito Santo. Dio, concedilo, salva ognuno. Ora, i capi chini e gli occhi chiusi. E non a me, io non posso dirlo in questo modo, che tu lo faccia o no, per me non fa alcuna differenza, questo per me fa differenza, io ti amo e spero che non pensiate al motivo che devo parlare, se è vero come disse Paolo io vorrei essere presente con voi, cambierei la mia attitudine, non fu perché non li gradiva, egli li amava. Come Gesù dovette rimproverarli e poi morire per loro. Vedete, Padre, perdonali se non sanno quello che fanno. Pensare che ad un essere umano che vuole essere giusto e che cerca di essere giusto e vedere quel diavolo, quello è l'unico contro cui io sono, che ha accecato gli occhi di queste persone. Questa nazione dovrebbe bruciare con la gloria di Dio vedendo cosa ha avuto luogo in Esso in quest'ultimo giorno, quest'ultimo. Perché questi risvegli non colpiscono le vecchie nazioni? Questa è qui, è la costa occidentale, nel più lontano ovest in cui possa andare. Ora la bandiera del peccato è tornata giù sotto la terra e sta sprofondando. Luoghi come Los Angeles e Hollywood sprofondano così tanti pollici d'ora, non c'è modo di fermarlo. Ci siamo, non sentiremo l'appello in qualsiasi tempo. Se lo sapete ora, che nessuno guardi, ma se tu dal tuo cuore, te lo sto chiedendo, non posso conoscere il tuo cuore a meno che Dio non me lo vede, ma dal tuo cuore, se riesci a vedere che non sei dove dovresti essere con Dio e la sua parola in fede, vorresti tu semplicemente alzare a lui la mano, dire a lui: Signore, aiutami tu. Oh Dio, da questa chiesa affollata lungo le pareti, dietro e fuori, letteralmente centinaia di mani, forse 200 mani sono alzate. Grazie per la vostra onestà. Gesù caro, non lasciare che uno di loro si perda. Come tuo servitore sta tra i vivi e i morti, mostrando loro a dito la parola di Dio. Io non posso salvarli, Signore, ma essi vogliono essere salvati. E Padre, come ho detto molte volte, il sole spunta al mattino e mentre sale da una parte all'altra della terra è mandato da Dio per far maturare il grano, per procurare il cibo naturale per la vita naturale. Ma Dio, tu dicesti che per coloro che credono il suo nome si leverà il sole della giustizia con la guarigione nelle sue ali. Fa che il sole della giustizia, la parola di Dio, sorga nei cuori delle persone e che i raggi di guarigione della fede in quella parola curino ogni disubbidienza verso la parola e che li porti fino alla pienezza dei figli e figli di Dio. Essi sono tuoi, Signore, nel nome di Gesù Cristo, sia qui che nei collegamenti. Io presento coloro che hanno alzato le mani per la salvezza delle loro anime. Amen. La mia anima estasiata troverà dove? A questo altare. Riposo, oltre per fede guardo lassù dove sto andando, verso la croce. Ecco dove la parola è appesa, alla croce sia sempre la mia gloria. Estasiata troverà riposo oltre il fiume. Gesù, tienimi. Cioè, crocifisso con lui. Non voglio niente del mondo. Tienimi crocifisso. C'è una preziosa fonte. È aperta a tutti. Un flusso guaritore scorre dal monte Calvario. Alla croce. Alla croce. Sempre la mia gloria, alziamo le mani. Finché la mia anima estasiata troverà riposo oltre il fiume. sento il mio Salvatore chiamare. Allungate la mano a favore della loro qualcuno e dite che io ti benedico, cristiano. Sento il mio Salvatore chiamare. Sentite la sua presenza là fuori, nelle linee telefoniche. Tutti voi stringetevi la mano con l'altro là fuori e dite: Dio ti benedica, cristiano. Sapete, qui dentro c'è una vasca d'acqua e riprende un popolo che porta il suo nome. Se tu sei battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei suoi peccati, c'è una vasca, ci sono abiti, c'è un uomo già pronto. Sei benvenuto. Se cerchi veramente Gesù quale tuo Salvatore e credi che questa sia la verità, ricorda, non ci fu mai una persona nella Bibbia e in nessun tempo prima dell'organizzarsi della Chiesa Cattolica che sia mai stata battezzata in un altro modo che nel nome di Gesù Cristo. Non si è trovato punto basso nella scrittura, nella storia, che delle persone sono mai state battezzate nella Chiesa del Dio vivente nel nome di Dio vivente, di Padre, Figlio e Spirito Santo. È un dogma cattolico e non un insegnamento biblico. Essendo stato intervistato da un prete, gli chiesi ciò e gli disse: questa è la verità, ma noi siamo la Chiesa, possiamo cambiare qualunque cosa vogliamo. La solidità è nella Chiesa, Dio nella sua Chiesa, e gli disse: Dio nella sua parola. E se la Chiesa è, se Dio è la parola, e se la Chiesa è contraria alla parola, allora io non credo alla Chiesa. Le lascio che ogni parola d'uomo sia menzogna, sia che sia prete, papa, qualunque che possa essere, sia vero la parola di Dio. E Paolo fece sì che ogni uomo, non importa chi fosse stato battezzato, se non era battezzato nel nome di Gesù Cristo, venisse e fosse battezzato di nuovo. E dopo che alcuni avevano già ricevuto lo Spirito Santo, Gesù disse: può alcuno vietare l'acqua, visto che questi hanno ricevuto lo Spirito Santo, Atti 10:49, visto che questi hanno ricevuto lo Spirito Santo come lo ricevono noi, e comandò loro, prima che lasciate il luogo, benché abbiate ricevuto lo Spirito Santo, venite e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo, poiché a Pietro fu data la chiave per il regno, dicendo: tutto quello che legherò in terra, io lo legherò in cielo. E cosa fa una chiave? Essa apre qualcosa, un mistero. Quando Gesù disse: andate battezzati nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, là stabilì questo per accecare gli incredibili. Osservate, perché Pietro non eseguì ciò parola per parola? Egli doveva, se un uomo è battezzato nel titolo di Padre, Figlio e Spirito Santo, egli non è stato battezzato mai per niente. Egli non ha alcun nome, Padre non è nome, Figlio non è nome, Spirito Santo non è nome. Spirito Santo è ciò che esso è. È come io sono un essere umano, sono un umano e sono Spirito Santo. Padre è un titolo, io sono un padre, Figlio è un titolo, io sono un figlio. Umano è un titolo, questo è ciò che ho. Il mio nome è William Branham e il suo nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, è il nome di Gesù Cristo. Gesù disse: io vengo nel nome di mio Padre. Qual è il nome del Padre? Ogni figlio viene nel nome del suo Padre. E il nome del suo Padre è Gesù Cristo. Capite? Vedete ciò che voglio dire? Se vi dicessi di scendere qua giù a prendermi qualcosa dal conto nel nome del sindaco della città, quanti sanno chi è il sindaco della città? Il mio caro fratello, Richard Fissing. Ebbene, voi non andreste laggiù a dire nel nome del sindaco della città, voi direste nel nome di Richard Nixon. Voi di Jefferson Bix sapete chi è. Ed ecco che egli disse: parla di Gesù Spirito Santo, in lui dimora la deità, la pienezza della divinità corporale. Gli disse: battezzato nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Pietro, stando là, con la rivelazione sulla quale edificò la Chiesa, chi fosse disse: ravvedetevi, siete battezzati nel nome di Gesù Cristo. E mai le chiavi girarono nel cielo e sulla terra. Non c'è altro nome sotto il cielo dato tra gli uomini per il quale si debba essere salvati. Perché si battezza nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati. Chiunque pratichi i peccati, allora sono rimessi. Capite? Ma se non pensi che egli sia degno e pronto per essere battezzato, non farlo. Se tu pensi di non essere, se è pronto, ma qua, quando lo fai, quello lo compie. Vedete, afferrate cosa voglio dire? Posso sentire il mio la parola chiamare laggiù alla tomba. posso, non vuoi morire con me, sì che tu possa risuscitare con me. Salvatore, chiamare, posso sentire il mio Salvatore chiamare. Cosa dirà il mondo? Prendi la tua croce e segui, segui. Ora, se tu non sei stato ovvegli, egli è la parola, mi guida. Io, ecco la vasca dove egli mi guida, lo seguirò. Lo seguirò. Andrò con lui. Con lui. Per tutto il cammino. Chiamiamo il capo. Dio caro. La vasca è pronta. Parlano ai cuori, Signore. Possono loro sentire Cristo, la parola che li chiama ad andare con lui per tutto il cammino. Andrò con lui per il giardino, andrò con lui nella vasca, porterò il suo nome, sarò uno del popolo che egli sta chiamando per il suo nome, crederò la sua parola, mi seguirò, non inciterò mai quel mondo, sarò fedele, una fedele sposa sposata, non tralascerò una iota della sua parola, mia richiesta, sarò una vera sposa fedele, tutto quello che egli mi chiede di fare lo farò. Se il mio futuro sposo vuole che mi lasci crescere i capelli lo farò, se vuole che mi tolga tutto questo trucco lo farò. Se egli mi dice che ciò è un spirito malvagio, il malvagio con cui sto cimentando con questi vestiti della scherza sesso, lo farò, me li toglierò, non mi importa cosa dice qualcun altro, glielo farò. Se gli vuole che io esca da quel punto di incredulo in cui sono, lo farò, benché mi guadagno il pane o qualsiasi cosa di provviso che non avrei mai lasciato nel abbandonati, lo farò, andrò con lui per tutto il cammino. Per tutto il cammino gli vuole che io sia battezzato nel nome, io lo farò. Signore, tu lo hai promesso qui nella tua parola, che è quel che tu volevi, possa ogni persona vederlo, Signore, dolcemente, umilmente inchinarsi ad essa, nel nome di Gesù Cristo io prego, amen. Voi appartenete a Dio, possa Dio prendere queste piccole parole, spezzate e renderle reali, è la mia preghiera sincera. La vasca è pronta, chiunque voglia venire, sia il ministro, lo annuncerà comunità di chiunque sia ravveduto e vuole essere battezzato usando il nome di Gesù Cristo, fate il proprio avanti, ogni cosa è pronta, tutto è pronto, ogni cosa che possiamo fare per aiutarvi a vivere per Dio, siamo qui per farlo. Dio vi benedica. Ora alziamoci ora. Il nostro piccolo cantico, io l'amo perché egli prima mi amò. Cantiamolo tutti ora. Alziamo le mani mentre lo cantiamo. Io l'amo. Sii misericordioso con noi, povere creature, Signore, rinforzaci per il lavoro che ci sta dinanzi. Aiutami, oh Dio, aiutami. Sento che qualcosa si pone proprio qui fuori, Padre. Aiutami, oh Dio, a conoscere la verità. Dio caro, benedici queste persone. Conducile. Prego nel nome di Gesù. Ora mentre prendiamo i capi, chiederò qui dal pastore, al fratello Neri, nostro prezioso fratello, di venire ora quassù e di dire cosa farà riguardo al battesimo, potrò annunciarlo io, penso che comunque la vasca sia aperta.